Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Il principio di Archimede, Josep Maria Miró. Traduzione di Angelo Savelli con la collaborazione di Josep Anton Codina. Regia Angelo Savelli con Giulio Maria Corso, Monica Bauco, Riccardo Naldini, Samuele Picchi.
Allora siamo d'accordo.
Su cosa?
Giordi, su quello che ti ho detto prima. Una stagione te con i delfini e io con i cavallucci.
I cavallucci non si toccano, sono miei.
E poi dovevi prendermi anche coso il Gollum.
Non se ne parla. Una stagione.
Il negoziato.
Di stagione.
Perché no? No, aspetta.
No. Ehi. Ma cosa state facendo?
Niente. Stavo giusto venendo da te.
Ecco, ti avevo detto che era urgente.
Sì, lo so, guarda
che stavo venendo.
Che cos'è questo odore?
L'odore.
Porto questi poi e torno.
Lascia stare, lo farà Ettore.
Faccio un attimo.
Ti ho detto lascia stare, devo parlare con te. Ettore, per favore, puoi portarlo fuori te?
Sì. Che c'è?
Cos'è successo con Alex?
Successo?
Sì. Cosa è successo con Alex?
Non è successo niente.
Come niente?
Scusa, non ho capito.
Eppure io sento un odore.
Ah, non c'è nessun odore.
Non è che stavate fumando?
Ma certo che no.
Vabbè. Cosa è successo stamattina?
Con Alex? Ha paura dell'acqua.
Non sto parlando di questo.
Ah, allora non saprei.
Jordi?
Sì?
Cosa è successo stamattina con Alex?
Si è messa a piangere?
Si è messa a piangere, poi?
E poi niente, si è messa a piangere e mi ha detto che aveva paura dell'acqua.
Ettore, ti ho appena detto che non sto parlando di questo.
Allora spiegati, perché non capisco.
Forse è meglio se ti siedi.
Ma perché dovrei sedermi? Io non c'ho voglia di sedermi.
Perché ti comporti così?
Così come?
Ma ti metti sulla difensiva, sei nervoso.
A me sembra che quella nervosa sia te. Ti ripeto, spiegati, non so di che cazzo parli.
E di solito non ti esprimi in questa maniera?
Ti sto chiedendo di essere soltanto un po' più chiara. Non so dove andare a parare, entri con questa faccia.
Quale faccia?
Con questa faccia storta.
Ma quale faccia storta?
Con questa faccia storta. Di punto in bianco mi chiedi che è successo con Alex. Io ti dico, si è messa a piangere, tu mi dici, non è questo. Di che stiamo parlando allora?
Si sono lamentati.
Di me? Senti, guarda, io l'ho soltanto messo in acqua senza la ciambella salvagente. Il bambino si è messo a piangere e mi ha detto che aveva paura dell'acqua. Questo è tutto.
Tutto qui.
Sì, lunedì ho detto ai bambini che entro la settimana ci saremmo tolti la ciambella salvagente. Ora, lunedì l'hanno tolta soltanto quelli che volevano? Non erano tutti? Non importa, non era importante lo facessero tutti quel giorno. L'importante era che entro la settimana si sarebbero levati la ciambella. Ora, mercoledì erano abbastanza. Non erano tanti. Non fa niente. L'obiettivo era che oggi, venerdì, tutti si sarebbero levati la ciambella. E così è stato.
Alex
era l'unico che ancora oggi aveva paura e non se la voleva levare.
E tu cosa hai fatto? Me lo vuoi spiegare?
Anna, io lavoro qua da 5 anni.
Cosa hai fatto?
Ma mi stai facendo delle domande oppure un interrogatorio?
Ma nessuno ti sta facendo un interrogatorio.
A me sembra di sì, ti ho detto il bambino si è messo a piangere, gli ho parlato, l'ho fatto con molto tatto. Lo sai come parlo con i bambini?
Sì.
E gli ho detto, non ti preoccupare, guarda, gli altri si sono già buttati. Senti, io non vedo che cazzo ci sia di così tanto grave.
Perché ti stai agitando?
E questa si... Mi sto un po' innervosendo.
Calmati, Jordi. Senti, parliamone tranquillamente,
Senti, questa situazione è ridicola.
Sei sicuro di avermi spiegato tutto?
Non c'è niente da spiegare.
Sicuro?
Sicuro.
Ti dico che si sono lamentati.
Ascolta, io non capisco come possano essersi lamentati per una cosa così stupida. I genitori di Alex li conosco, gli parlerò, gli dirò le stesse cose che ho detto a te e capiranno.
Non sono stati i genitori di Alex a lamentarsi.
Ah no?
No.
E chi?
La madre di Paola.
Paola? Ma Paola si è buttata in acqua mercoledì, era contenta come una Pasqua.
Non c'entra questo.
Ah, se non c'entra questo...
Jordi, non c'entra la ciambella.
Ma se non è per la ciambella, perché cos'è?
Il padre di Arnau.
Quale dei due?
Arnau Bosch. Un attimo fa era qua.
Quest'uomo non è mai venuto in piscina, viene sempre la mamma ad accompagnare il bambino.
Quando Alex si è messo a piangere, tu cosa hai fatto? È questo che voglio che mi spieghi.
Ah, Jordi, hai dimenticato l'accappatoio a bordo il
piscina? No, Jordi, lo prendi dopo
l'accappatoio. Vai tranquilla.
Ecco, stavamo parlando.
Scusa, credevo che dovessi venire a prendere
questo. Infatti, portala fuori, fammi il piacere di non venire a interromperci un'altra volta.
Anna, non pensavo di dare...
Hai controllato la cassetta del pronto soccorso?
Stavo appunto andando.
A controllare. Non c'è più una tintura di odio né alcol.
Non ci sono.
No, non ci sono, Hector. Bisogna sempre controllare. Un bambino potrebbe farsi male. Non è possibile che restiamo senza niente con cui disinfettarlo. Sbaglio o questo mese dovevi pensarci tu?
Sì. Provvedo subito.
E allora?
Anna, provvedo, vado subito.
Okay? Senti, Hector, ci vuole un po' d'attenzione. Non è possibile che debba pensare a tutto io qua dentro. Eh? Il pronto soccorso va sempre rifornito. Non mi sembra una cosa così tanto difficile da mettersi nella testa.
Non risuccederà. Promesso.
Stavi fumando?
No.
Hector, si sente ancora l'odore?
No, non io.
Tu, la porto fuori io questa. Tanto noi qua abbiamo finito.
No, noi non abbiamo finito proprio per niente. Hector, vai.
Sì.
Va bene. Stavi fumando.
L'ha spifferato Hector, eh?
No, me l'hai appena confessato te.
Quattro tiri, non l'ho manco finita.
Lo sai che qui è proibito?
Sì, lo so.
Sì, però prima quando te l'ho chiesto l'hai negato.
Sì?
Non mi piace che mi si menta, eh? È una cosa che proprio io non sopporto.
Non succederà più.
Lo spero proprio. Allora,
Non mi hai raccontato che cosa mi faceva il mio istruttore quando ero piccolo?
No.
Anche a me faceva paura l'acqua, ma paura, figurati, quando ero al mio paesino non c'era verso di farmi frequentare corsi di nuoto. Avevo paura dell'estate perché? Perché significava andare in piscina. E quando arrivava l'ora della piscina io scappavo, correvo, insomma c'era questo allenatore, questo Ares.
Ares.
Sì, Ares. Come il dio della guerra. Io scappavo. E Ares mi correva dietro come un forsennato. Mi pigliava, mi agguantava e si buttava in acqua con me per farmi passare la paura. E lo sai qual era il risultato? Che avevo ancora più paura. Io la mattina solo al pensiero del corso di nuoto vomitavo la colazione, supplicavo mia madre di non mandarmi ai corsi, la martirizzavo con questa storia. Non ho imparato a nuotare fino ai 12 anni. Poi me l'hanno insegnato queste amiche di mamma, che erano delle signore mature che si riunivano in piscina per spettacolare e per farsi qualche nuotata. Che impiccione. Però erano brave persone. Lo vedi tu il destino? Chi avrebbe detto che io sarei diventato un istruttore di nuoto?
Io non capisco con che cosa abbia a che fare tutto questo.
Ma con quello di cui stavamo parlando prima.
Un trauma infantile.
No.
Scusa, ma adesso sono io che non capisco dove vuoi andare a parlare.
È semplice, Anna. Io non spaventerei mai un bambino.
Senti, non ti ho detto quelle cose così tanto per dire. Ti dico che si sono lamentati.
Sì, ma tu mi conosci.
Dici?
Certo, che cosa stai insinuando?
Niente.
Non l'ho picchiato, non l'ho sgridato, non gli ho fatto niente di niente.
L'hai abbracciato e gli hai dato un bacio, Jordi. Di questo si sono lamentati.
Mi scusi. Non volevo davvero, mi dispiace. Comunque sappia che una cosa non ha niente a che fare con l'altra. Le assicuro che i genitori non resteranno a guardare senza far niente.
Se ne vada, la prego. Pronto, sono Anna. Senti, fammi un favore, puoi controllare che tutte le porte siano ben chiuse? No, no, non succede niente. Sono rientrati i bambini dal pranzo. Come no? E dove sono? Oh, sì, fa lo stesso. Senti, quando arriveranno, loro suoneranno il campanello, tu aprili. Però poi mi raccomando, richiudi bene tutte le porte. Grazie.
Anna!
Ettore!
Che ci fai qui?
Niente, ho mal di testa, deve essere un'emicrania.
Non è che forse volevi spaventarmi, vero?
Ettore, guarda, non ho proprio voglia di scherzare, ti ho appena detto che ho mal di testa. Senti, fammi un piacere, appena arriva Jordi gli dici che lo sto cercando.
D'accordo.
Mi raccomando, digli che è urgente.
Jordi! Dove eri? Scappi sempre quando c'è da mettere a posto.
Ah sì, e questi qua chi li ha raccattati?
Dove erano?
Dentro la piscina.
Ma dai, non dovresti buttarti in acqua dopo pranzo.
Ma no, potevo mica lasciarli lì.
Hai visto Anna?
No.
Ti cerca.
Che vuole?
Non lo so.
Non te l'ha detto?
No. È successo qualcosa?
Io che ne so. Non ti ha detto cosa voleva?
No. Jordi, ti cerca e basta. Sarà meglio che vai, eh? Ha una giornata storta oggi.
Ah, se è così, allora calma. Affrontiamola con calma.
Senti, però vai, perché sennò penserà
che... Ci vado, ma con calma. Lo sai che quella c'ho sempre.
Ha detto che è importante.
Oh, sembra che tu non la conosca. È sempre la stessa storia.
Jordi. Manca dentro il yoyo l'armadietto, invece non deve mai mancare, perché ammatti che un bambino si sbuccia un piede, ci deve essere sempre la tintura di yoyo, sempre.
Cristo, la tintura.
Ah, toccava a te questo mese, ce ne siamo dimenticati.
Ma non ti preoccupare, a quest'ora ci avrà già pensato lei, poi tornerà e avrà di nuovo qualcosa di importante da rimproverare a tutti e due. La so già la mia, che i bambini potrebbero essere allergici al sugo dei galleggianti.
Io comunque te l'ho detto.
Senti, Anna sta troppo tempo in ufficio e troppo poco a contatto con le persone.
Che stai facendo?
Io fumo una sigaretta, ne vuoi una?
No.
Apri la doccia.
Jordi, vuoi far succedere un casino?
Se apri l'acqua calda col vapore non si vede più.
Sì, ma resta l'odore.
Ah, fumiamo.
No, ti ho detto di no, non qui.
Oh, ma lo sai che sei proprio...
Cosa?
Un fifone. Tanta paura per una sigaretta.
Esci fuori.
Non
ci penso, però. Jordi, no, il regolamento.
Oh, non tirarmi fuori questi discorsi, il regolamento lo conosco.
Dunque, se lo conosci, dovresti
sapere. Lo sai cos'è che mi dà fastidio?
No.
A me non dà fastidio il regolamento, a me danno fastidio le persone a cui il regolamento non piace eppure lo difendono come se l'avessero scritto loro.
Dai, non ti pare.
Hector. Non viene nessuno.
Se ti sbaglio?
Se mi sbaglio come la vedo io.
Hector.
Non viene nessuno. Ti apri l'acqua calda. Sarà meglio.
Che c'è?
Che hai paura che Anna ti faccia una parte?
No.
Allora, tu devi essere stato uno di quelli che a scuola non faceva mai forca, vero?
Vaffanculo!
E poi ti sarà venuta pure a te voglia qualche volta di fare una cosa fuori dalle regole?
Ah, certo! Un gran gesto rivoluzionario il tuo, non aspettare nemmeno 2 minuti e fumarti la sigaretta fuori! Una prodezza!
Ma non parlo di questo!
Di cosa?
Ma di la verità! Ma se tu potessi non glielo daresti uno schiaffone a quella fighetta snob là, come che si chiama?
Chi?
Quella tipa insopportabile!
Non lo so, ce ne sono tante!
Ah, quella con costumina di Hello Kitty!
Ah, ma...
Adriano. Oh, vedi che la conosci. Ci avresti voglia di darle uno schiaffone, di dirle ma chiudi quella bocca del cazzo e pensa a sbattere i piedi fino alla fine della lezione. Anzi no, fino a che non te lo dico io. Lo vedi?
Guarda, veramente io non ho detto niente.
Ma io lo so che ti piacerebbe.
Sì, ma finisci.
No, guarda. Non è che ti piacerebbe, tu lo desideri proprio.
Giorgio, ma che basta.
E mentre si sbraccia in acqua, approfitterebbe per scoparti la mamma.
Che a giudicare dalla figlia deve essere una cacacazzi peggio di lei. L'ho visto, sai come guardi la mamma?
Che vista.
Ma ti si legge in faccia, che pensi? La mamma è una cacacazzi, ma è proprio buona la vacca.
È una di quelle che te le scopresti per dispetto, per vedere se si ripigliano.
Quattro colpi, dati bene.
Da fargli schizzare via i pendagli brillanti dalle orecchie.
Cioè, guarda, ti sei proprio
con
un...
Dai, Jordi, basta.
È più forte. Sì, Adriana, vieni, guarda cosa faccia la mamma. Vediamo se impari.
Basta!
Fammi capire se è arrabbiato o arrapato.
Vaffanculo!
Sto scherzando.
Non ho voglia di scherzare. Jordi,
fatti un tiro, dai.
No.
Quella smorfiosa dell'Adriano.
Oh, lo vedi? E che tu nel tuo gruppo tra lei e quello, il coso, il Gollum, dai, tu abbia messo insieme la corte dei miracoli.
Sei esagerato.
Eppure ce l'hai davanti agli occhi.
Ogni santo giorno.
Mi sorprendo che gli altri bambini lo trattino così. Sì, che è proprio uguale, è uguale.
Anzi, lo sai che ti dico? Che quello del film è pure più carino.
Un giorno dovremmo fare un cambio.
Di che?
Una stagione te con i delfini e io con i cavallucci.
Ah, no.
Perché no?
Perché io mi trovo bene con i cavallucci?
Ma è un cambio così, per cambiare.
Che cosa? La smorfiosa e Gollum, bello scambio.
Guarda che sono solo un po'...
Che cosa? Un po' freak? Ma perché dovrei scambiarli con te?
Perché i tuoi sono più docili, i miei già sono ribelli.
Senti, non crearmi problemi, le cose restano così come sono. Preadolescenti, io me ne scampi. E poi considera che magari i miei non sono ribelli come i tuoi, però in compenso piangono.
Piangono, ma non ti stressano.
Dai, comunque il cambio è impossibile.
Perché?
Non si può fare.
Va bene, ma tu dammi un solo motivo valido.
Guarda, tra gli istruttori di nuoto succede la stessa cosa che nelle colonie oppure nei campi estivi. Ma non ci hai fatto caso quando ci andavi?
Ma che cosa?
Che c'era sempre quello bello, poi c'era quello simpatico e poi c'era quello noioso. Ora, tra gli istruttori la stessa cosa. Io sono quello bello e sono anche simpatico.
E io noioso. Grazie Jordi, però lo capisco.
Se io prendessi il gruppo dei dodicenni avremmo problemi.
Tipo?
Tipo sguardi, messaggini, allusioni.
Jordi, ma cosa vuoi che guardi? Hanno 12 anni.
Adesso a 12 anni sanno più cose di te e di me messi insieme.
Ti assicuro che con me non è mai successo.
Perché sei quello noioso.
Vaffanculo.
Oh, facci caso ogni tanto alle occhiatine che mi lanciano e come parlottano poi a voce bassa.
Ma che stai dicendo?
Occhiatine, qua. Oppure pensi che non abbia mai sorpreso nessuna delle tue care delfine a sbirciarmi il pacco?
Ma veramente?
Ci puoi giurare?
Che sei fuori di testa.
Sì, sì. Prendi Cristina e Clara.
Due scafate!
A quelle non sfugge niente, ma sai quante volte le ho sorprese con gli occhi incollati sullo slip a fare commenti sul culo?
Stai zitto, non voglio sentire.
Lui niente. Ma l'hai vista le foto di Cristina su Facebook?
Ma scusa, Cristina, quella dei delfini?
Lei? Certe foto.
Tu certe foto com'è che l'hai vista?
Ma ha chiesto l'amicizia?
A me non l'ha chiesta.
Perché sei quello noioso. Oh, facci caso, nel tuo gruppo... A parte il Gollum, che non si sa bene cosa sia, ci sono due ragazzini che perdono olio.
Perdono olio?
Che perdono già verso l'altra parrocchia.
Sì, Giorgi, dai, cosa vuoi che perdono olio? Sono piccoli, su.
Ma non te ne accorgi. Guarda che ce n'è uno pure nel mio gruppo.
Nel tuo gruppo?
Va bene.
Sicuro? Beh, io comunque a certe cose non faccio caso.
Ah, che tu non ci faccia caso è un conto, ma t'assicuro che io non mi sbaglio. No, no, non si fanno cambiamenti, le cose restano così come sono. Io mi tengo i cavallucci che sono più piccoli e danno meno problemi.
Fossi in te, toglierei subito Cristina da Facebook.
Perché?
Perché? Un mio amico, un conoscente che vive a Londra, ha aggiunto due sue alunne su Facebook. Queste hanno scoperto il bar dove va a bere di solito e hanno cominciato ad andare lì per incontrarlo. Jordi, cancellala. Il mio è un consiglio, dammi retta.
E quanti anni avrebbero queste due?
Non lo so, 7, 17.
7 e 17 non sono la stessa cosa.
Jordi, cancellala, davvero. Fossi in te, io lo farei il prima possibile.
Cioè, tu parli di Cristina come se fosse un pericolo pubblico.
Sì, e te come se fosse una maniaca sessuale. Cancellala!
Allora siamo d'accordo. Su cosa?
Su quello che ti ho detto prima, Jordi. Una stagione te con i delfini e io con i cavallucci.
I cavallucci non si toccano, sono miei. E poi dovrei prendermi anche Ghost e Gollum. Non se ne parla. Jordi,
una stagione.
Negoziabile.
Perché no?
Ehi! Ehi! Ma cosa state facendo?
Niente, niente. Stavo giusto venendo da te.
Hector, ti avevo detto che era urgente.
Sì, lo so, guarda io.
Guarda che stavo venendo.
Che cos'è questo odore?
Odore.
Porto questi fuori attorno.
Lascia stare, lo farà Hector.
Ma facci un attimo.
Ti ho detto lascia stare, devo parlare con te. Hector, per favore, puoi portarla fuori te.
Sì.
No.
Che c'è?
Cos'è successo con Alex?
Io non spaventerei mai un bambino.
Senti, non ti ho detto quelle cose così tanto per dire. Ti dico che si sono lamentati.
Sì, ma tu mi conosci.
Dici?
Certo, che cosa stai insinuando?
Niente.
Non l'ho picchiato, non l'ho sgridato, non gli ho fatto niente di niente.
L'hai abbracciato e gli hai dato un bacio, Jordi. Di questo si sono lamentati.
E con ciò?
Hanno detto che sei stato troppo...
Troppo che?
Troppo affettuoso.
Alex ha paura dell'acqua.
Molti bambini ce
l'hanno. Mi è messa a piangere, sì. Volevo solo tranquillizzare.
Certo.
Certo che sì. Di che si lamentano? Cos'è che insinuano?
Jordi.
E te?
I genitori.
Non i genitori. Te, cosa ne pensi te?
Sono i loro figli.
E tu non hai mai dato un bacio a un bambino?
Sì.
No, ma certo, ma tu sei una donna, non è la stessa cosa, chiaramente. Se l'avessi schiaffeggiato, se l'avessi sgridato di brutto, il bambino si sarebbe messo paura e non avrebbe più voluto entrare in acqua, e giustamente. Io una cosa del genere non la farei mai. Però adesso cos'è? Mi si accusa d'essere stato troppo affettuoso?
Calmati, nessuno ti accusa.
Ma stanno insinuando, cioè, ma come vuoi che mi calmi?
Giorgio!
No, è che bisogna averci proprio una mente contorta. E te? Non mi hai ancora detto cosa ne pensi te? Non dice niente.
Non so cosa dire.
Ma di qualunque cosa.
Non lo so.
Senti, Anna, tu mi conosci da tanto tempo e sai perfettamente...
No, perfettamente non so niente, né di te né di nessun altro.
Grazie.
Hai sentito? Hai saputo quello che è successo alla ludoteca? Quella qui vicino, a 20 minuti
sì,
da
sì,
qui?
Sì, ci passo ogni giorno davanti.
Solo pochi giorni
trovo
fa.
Trovo ripugnante quello che è successo alla ludoteca. E tu pensi veramente che io sarei capace di...
Io penso che sia normale.
Ma tu pensi che sia normale?
Penso che sia ragionevole che i genitori si preoccupino.
Ma solo per un bacio?
È stato solo questo? Un bacio e nient'altro?
Un bacio? È una cosa innocente.
No, non sempre lo è.
Il mio sì.
Jordi, senti, io voglio difenderti e voglio pensare che però...
Però che?
Però è difficile credere che un bacio sulle labbra di un bambino sia una cosa innocente.
Un bacio sulle? No. Questa è una bestialità.
È la verità o no?
Ma certo che no, ma da dove viene questa cosa assurda?
Da Paola. Paola ha raccontato a sua madre che Alex non voleva buttarsi nell'acqua e che non la smetteva più di piangere e che tu gli hai dato un bacio. Allora lei gli ha chiesto dove gliel'hai dato e Paola ha detto sulla bocca.
Ma non è vero, non l'ha visto, che ne so, si sarà confusa.
Questo è quello che la bambina dice di aver visto.
Ti ripeto, non è la verità. Non l'ha visto, gli sarà sembrato, che ne so. Se una cosa del genere non la farei mai, ma te lo giuro.
Ha detto che l'ha visto o che gli è sembrato?
Non lo so.
Lo vedi, gli è sembrato. Non ha visto bene Paola. Quello che non capisco è, mai detto, le hanno chiesto dove gli ho dato un bacio, ma non ti sembra un po'...
Gli hanno chiesto se è una cosa che tu fai abitualmente. E Paola ha detto che tu spesso dai dei baci sulla guancia ai bambini, ma che però quello che hai dato ad Alex era diverso.
Merda.
Capisci che...
Senti, sei confusa, credimi.
Dimmi che non è vero.
Te lo sto dicendo, è un'ora che te lo dico, te lo giuro.
No, assicurami che non c'è niente di cui io debba preoccuparmi.
Ma di che cosa dovresti preoccuparti?
Lo sai.
No, non lo so. E di Alex? Di me? Della piscina? Oppure del lavoro? Della tua reputazione? Oppure di qualche altra cosa?
Di quale altra cosa?
Lo so, qualcosa che non ha niente a che fare con tutto questo.
Io voglio solo che tu mi dica che non c'è niente di cui io debba preoccuparmi.
Ti ho detto che il bambino era spaventato. Gli ho dato un bacio, un bacio sulla guancia.
Era per tranquillizzarlo, infatti il bambino si è calmato.
Già.
No, questo è un momento importante per i bambini. Hanno paura dell'acqua, c'è bisogno che si fidino di me.
Certo.
E come fanno a fidarsi di me se non posso manco avvicinarli?
Giorgio.
Che come? Se non ti fidi neanche te. E tanto meno i genitori.
Uno dei genitori mi ha chiesto delle cose su di te. Ma a quanto pare io non ti conosco abbastanza.
Chi?
Il padre di Arnau.
Questo uomo non è mai venuto in piscina, manco una volta.
Beh, oggi sì, un attimo fa era qui, ti cercava.
Ma cercava me?
Sì.
E che voleva? Che t'ha chiesto? Cosa voleva sapere?
Può darsi non gli facesse piacere che tu abbia dato un bacio ad Alex.
Ma senti, ti ho detto che era spaventato. Ho fatto con lui quello che avrei fatto con mio nipote.
Sì, ma Alex non è tuo nipote, né nessun altro bambino del corso lo è. Sono i loro figli.
Sì, allora?
Succedono tante cose, Jordi. Adesso sono spaventati a morte per quello che è successo alla ludoteca.
Sì, adesso che io so che sono spaventati, che dovrei fare?
Non lo so. Senti, proveremo a calmarli, eh? E faremo in modo che non si sparga la voce, che la cosa non diventi più grossa di quella che è.
No, non hai capito. Io non sto parlando dei genitori, io sto parlando di me.
Cioè,
se si sparge la voce da lunedì quando questi vengono a prendere i bambini in piscina, io come li guardo in faccia? Significa che non posso più mettere le mani sotto al pancino di un bambino quando impara a nuotare? Oppure che non gli posso più mettere le mani sui fianchi? Significa che non saprò più come toccarli, o forse guardarli. Non potrò più nemmeno guardarli, perché qualcuno potrebbe interpretare...
No!
E quando poi a fine settimana ne abbraccio uno o due e mi butto in acqua con loro? Allora è un gioco! Lo faccio perché si divertano, infatti gli piace da morire!
Lo so!
E allora ce lo sai!
È mia la responsabilità!
Ma di che? Da questo momento in poi io non posso più fare a meno di pensare a queste cose. Ma se succedesse qualcosa, ma tu hai idea del male che potrebbero fare di questi?
Senti, Jordi, chiariremo tutto, eh? Li tranquillizzeremo, così potremo dimenticarci una volta per tutte questa storia. Jordi, sei omosessuale?
Che cosa? Ti hanno chiesto anche questo?
Ti ho detto che voglio chiudere questa faccenda nel miglior modo possibile.
Tu non me la puoi chiedere una cosa così.
Te lo chiedo perché non so niente di te.
E non ti basta sapere che sto qua da 5 anni e che faccio bene il mio lavoro?
Lo sai.
Sappi che nessuno ha il diritto di chiedermi una cosa del genere.
Sei accoppiato?
No.
Una relazione più o meno stabile?
No.
Ti piacciono i bambini?
No! Cioè... credo di no.
Che vuol dire credo di no?
A me piace stare con loro. Mi piace relazionarmi con loro. Sono affettuoso con questi marmocchi, ma niente di più è di diverso. È una cosa che mi viene naturale. Non c'è niente di male, niente a che fare con tutto... No. Non ci posso neanche pensare. E sinceramente tu pensi che questo significa che a me piaccia, no?
No, credo di no. Jordi, che fai?
Me ne vado.
Perché?
Me ne vado perché tu non ti fidi di me.
Io mi fido!
No, tu dai più credito a quello che dice un genitore a quello che dice una bambina di 5 anni! Non dire che ti fidi di me!
Jordi, sono la direttrice della piscina!
Per questo me ne devo andare.
I genitori!
Ma i genitori, ma che cosa i genitori?
Te l'ho già detto quello che è successo alla ludoteca! I giornali non parlano d'altro, loro!
I genitori sono buoni quelli! Lo sai che qualche giorno fa una mamma è entrata in un'aula scolastica e ha aggredito una professoressa perché? Perché la professoressa ha fatto rientrare i bambini dopo la ricreazione senza che suo figlio avesse finito di mangiare! Cioè i giornali c'è merda come questa! I genitori ormai pensano di sapere meglio di me come fare il mio lavoro!
Io mi preoccupo solo dei bambini!
Sono bambini, non sono miei nipoti, non sono manco figli tuoi, non lo sono adesso e non lo saranno mai. E francamente io ho proprio i miei dubbi che qualcuno abbia voglia di fare figli con te con questa faccia storta che ti ritrovi sempre.
Che fai?
Dimmi che cosa penserebbe uno che entrasse in questo momento e ci trovasse così. Che come la interpreterebbe questa situazione? Che cosa penserebbe che c'è tra noi? Anna si fa presto a equivocare. A vedere cose che non ci sono.
Copriti!
lasciami stare, adesso mi vado a fare una nuotata prima delle lezioni del pomeriggio, perché le faccio ancora io le lezioni del pomeriggio. O no?
Jordi!
Anna, ma... cosa gli prende a quello?
Ettor! Mi ho spaventata.
Ma è successo qualcosa? Perché è
andato... No, niente.
C'è il portafoglio di Jordi per terra.
È andato a farsi una nuotata, deve essere caduto.
Caduto?
E lei? Che ci fa qui?
Lei chi è?
Ma credo che sia lei a dovermi dire chi è.
Mi chiamo Davide, lei chi è?
Io sono la direttrice della piscina. No, qui non si può stare. È una zona riservata al personale.
Sì, ho visto il cartello.
Beh, allora se ne deve andare.
Mio figlio si allena con i cavallucci di mare.
E allora? Non può comunque stare qui.
Come si chiama l'istruttore di mio figlio?
Lei non lo sa?
No.
Si chiama Jordi.
Jordi? È gay?
Cosa?
È omosessuale.
Ma mi scusi, ma non credo che la cosa la riguardi.
Lo è.
Non lo so.
Non lo sa?
No.
Non sa che tipo di persona è l'istruttore del corso per bambini della sua piscina.
E lei non sa neanche come si chiama l'istruttore di suo figlio?
Sta mettendo in dubbio la mia... Insinua che non mi occupi di mio figlio.
Non ho detto questo. Fatto sta che suo figlio sono anni che viene qui ad allenarsi.
Lo so.
Eppure lei non conosce il nome del suo istruttore.
Non cambi discorso.
Voglio dire, avrà fatto il suo nome diverse volte quando suo figlio le racconta qualcosa della piscina.
Me lo sarò scordato. Mio figlio è molto loquace, sa? Parla di molte cose, mi avrà detto il suo nome, come anche quello dei suoi insegnanti, dei suoi compagni di scuola, non posso ricordarmeli tutti.
Già. Come si chiama suo figlio?
Arnau.
Nel gruppo dei cavallucci di mare ci sono due Arnau.
Arnau Bosch.
Arnau Bosch, sì, un gran bel bambino. Dice che vuole diventare bagnino. E parla molto di sua sorella, ha avuto una sorellina da poco, se non sbaglio.
Senta, non faccia la maestrina con me, bene? Che cosa mi vuole dimostrare? Che conosce bene i suoi allievi. Io non dubito che lei svolga bene la sua professione, ma non sono venuto a parlare di questo.
Deve essere la prima volta che lei viene qui alla piscina.
Di solito è mia moglie che si occupa di portare Arnau e tornare a prendere.
Però lei oggi si presenta qui fuori dalle lezioni.
Senta, glielo chiedo di nuovo, l'istruttore dei cavallucci, questo...
Jordi. È gay?
Non lo so, il fatto che sia omosessuale o no sono affari suoi, a noi non ci riguarda, né lei né me.
Allena mio figlio.
Anche se lo fosse non sarebbe importante.
Ah no?
Perché per lei sarebbe un problema.
Sì, se fosse un perverso.
Un perverso? Ma conosco Jordi da molto tempo. È uno dei nostri migliori insegnanti, è una brava persona, è un ottimo professionista.
Senta, io non dubito della sua professionalità, ma come fa a sapere che è una brava persona?
Lo conosco.
Sì?
Sì.
Lei stessa mi ha appena detto di no.
Ma da dove è entrato lei, eh? A mezzogiorno la piscina è chiusa.
Questo non ha nessuna importanza.
Lei non può stare qui.
Beh, lo sa di che cosa stiamo parlando, vero?
Lei è venuta a cercarlo.
Sì.
E pensava di trovarlo. Beh, siamo in pausa pranzo, non c'è, se ne vada.
Si tratta di mio figlio.
Senta. Le assicuro che non c'è nessun problema.
Lei mi assicura?
Sì.
E come mi può assicurare che non è un pervertito? Che ne sa lei di che cosa gli passa per la testa mentre tocca dei bambini?
Tocca
mio figlio, per esempio. Le sembra normale che si metta a sbaciucchiarmi e ad abbracciarmi dentro là?
Sono gesti mal interpretati, a quanto sembra.
Ne è certa?
Sì.
Anche i genitori di altri bambini l'hanno detto.
Le ho già detto che Jordi...
È una brava persona, è un ottimo professionista.
Sì.
Lei gli ha parlato?
No.
Questo metterebbe la mano sul fuoco sulla correttezza di questo ragazzo. Non pensa di appurare se per caso...
Senta, gliel'ho già detto. Non ho nessuna intenzione di fare domande sulla loro vita privata, né a lui né a nessun altro dei miei lavoratori. È una cosa che io non ho mai fatto e mai farò.
Siamo preoccupati.
Mia moglie ha visto su Facebook un commento che hanno postato su un gruppo dei genitori degli allievi dei corsi di nuoto.
Su Facebook?
Sì.
Hanno fatto questo?
Allora?
Ma possono vederlo tutti?
Solo quelli che stanno in questo gruppo.
Mi sembra un'accusa molto grave.
È normale che i genitori si preoccupino.
Sì, ho capito, ma scriverlo così spudoratamente su Facebook senza sapere se è vero o no.
Lei ha figli.
Lei sta creando solo un falso allarme, se ne rende conto? Ma è possibile rimuovere un commento dopo averlo scritto?
È questo che la preoccupa.
Mi sembra inopportuno.
È un gruppo di soli genitori, ci serve per parlare degli orari dei corsi dei nostri figli, è un gruppo chiuso.
Sì, ma possono leggerlo tutti i genitori.
Le sembra disdicevole che i genitori stiano in contatto tra di loro?
No, ma scrivere questo tipo di commenti mi sembra irresponsabile, sinceramente.
Lei non ha figli, è evidente.
Che vuol dire?
È difficile che possa capire.
Certo che posso capire.
Lei li segue i notiziari?
Sì.
Ha saputo proprio 2 giorni fa quello che è successo alla ludoteca?
Sì.
È a 20 minuti da qui.
E allora?
Le ha dato fastidio?
Certo.
È proprio qua vicino.
Questo non vuol dire...
Ma che ne sa lei? Pare che anche quel tizio fosse una brava persona, un'ottima persona, anche un buon professionista.
Ma cosa c'entra questo con
quello? Uno dei suoi istruttori si diverte a spaciucchiare e palpeggiare i bambini.
Ma che esagerazione!
Ha dato un bacio in bocca a un bambino.
Questa è un'illazione.
Sarà? Ma a me sembra strano che lei in una situazione del genere si stupisca che io mi preoccupi della persona che si bagna con mio figlio e che lo porta nelle cabine dove tutti i bambini si spogliano. Lei non ha figli, è difficile che possa capire. Quando sei padre, cammini per la strada o al parco, non ti puoi distrarre nemmeno per un secondo. E ti senti salire il cuore ancora quando, all'improvviso, anche se lo seguivi fino a un attimo prima, hai l'impressione di aver perso di vista tuo figlio. La sola idea che ti sei distratto e che proprio in quel momento qualcuno abbia potuto prenderlo, spingerlo in una macchina e costringerlo a fare certe cose, può farlo sparire per sempre. Sei sempre preoccupato. Preoccupato che qualcuno gli possa fare del male approfittando che è ancora un bambino. Come se succedere una cosa del genere, io non me lo potrei mai perdonare.
La capisco.
Sì?
Sì, certo che la capisco, ma credo che lei stia facendo confusione. Sta tirando su un polverone dal niente.
Eppure li ha visti i notiziari.
Sì, e mi è venuto il volta stomaco, ne stia certo.
Mi è venuto il volta stomaco, ma non
ha intenzione di fare niente. Non si azzardi a metterlo in dubbio. Io sto solo cercando di farle capire che non c'entra niente.
Come può essere certa? Mi ha appena detto che lei non sa niente di questo ragazzo, della sua vita, delle sue tendenze, né a quanto sembra intenzione di scoprirlo dal momento che per lei il rispetto della vita privata dei suoi lavoratori viene prima della sicurezza dei bambini e delle preoccupazioni dei genitori.
E secondo lei cosa dovrei fare?
Questo ragazzo non può lavorare con i bambini, è troppo...
Ma è stato solo... Senta, ma non ho pensato che potrebbe essere stato solo un gesto spontaneo, senza malizia, senza cattiva intenzione.
Un bacio sulle labbra.
Non si sa se è vero, è quello che ha detto una bambina... E comunque lei non si può presentare qui in questo modo, le cose non si fanno in questa maniera.
È mio figlio e lei non è madre.
Non è giusto che me lo ripeta.
Neanche che lei mi tratti da paranoico, a me e agli altri genitori.
Non lo sto facendo.
Ah no? Vorrebbe farmi credere che non c'è niente di cui preoccuparti su qualcosa che invece ci preoccupa moltissimo. A volte, quando sto a casa, vedo dalla finestra del palazzo che sta proprio davanti al mio un uomo. Passa le intere giornate davanti al computer, deve avere la mia età. Dai gesti, da come batte sui tasti, da come ride, è evidente che parla con qualcuno che gli piace. Da qualche giorno l'ho sorpreso più di una volta mentre si spogliava. Si levava la camicia e tutto il resto, abbassandosi i pantaloni. Deve farlo davanti a una webcam. Come l'ho visto io, può vederlo mio figlio. Immagino che quest'uomo sia capace di farlo davanti a chiunque. Ho dei figli e mi preoccupa che possano vederlo come si abbassa i pantaloni. Però soprattutto mi preoccupa chi potrebbe esserci dall'altra parte del computer. Un giorno o l'altro potrebbe esserci uno dei miei figli che riesca ad ingannarlo e convincerlo ad attraversare la strada e bussare alla porta del suo appartamento. Purtroppo cose del genere succedono ogni giorno e con persone di cui mai ti immagineresti. Ne ho sentite troppe di queste storie. Casi di bambina a cui succedono delle cose di cui non si rendono neanche conto. Quando hai dei figli, non puoi permetterti di abbassare la guardia nemmeno per un minuto. In strada, al parco, a scuola. A volte ti accorgi che qualcuno sta guardando tuo figlio, lo guardano persone normali. Ma non
Vuoi sapere perché lo guardano? Vai. Quando si tratta di un bambino, di tuo figlio, non puoi fare a meno di diffidare degli adulti. Mi capisce?
Gliel'ho già detto. Lei non può stare qui.
Adesso me ne vado.
Grazie.
Comunque non mi ha ancora detto che cosa ha intenzione di fare con questo ragazzo. Non ha niente da dire.
Non ha detto che se ne stava andando.
Il ragazzo, l'allenatore...
Si chiama Jordi.
Questo Jordi quando torna?
Se ne vada, la prego.
Devo immaginarmi che farà lezione questo pomeriggio così, come se niente fosse.
Senta, non me lo faccio ripetere un'altra volta. Le ho già detto che lei qui non ci può stare.
Mio figlio non verrà più alle lezioni. Se lo può scordare.
La disdetta la deve dare lei alla segreteria.
Si può fare per telefono?
Sì.
La farò oggi stesso.
Sono affari suoi, è un suo diritto.
Dal momento che lei non ha intenzione di fare niente. Le posso fare un'ultima domanda?
Me ne ha fatte molte, le ho già detto che sulla vita privata...
No, no, su di lei. Perché? Corporativismo. Perché pensa fermamente nella difesa del diritto della vita privata, per prudenza, per coscienza, per prendere tempo, pure che ne so. Si può sapere che cosa le passa per la testa in questo momento?
Sì, ho un figlio.
Perché non me l'ha detto quando gliel'ho chiesto?
Mio figlio adesso avrebbe 23 anni.
Mi scusi. Non volevo davvero, mi dispiace. Comunque sappia che una cosa non ha niente a che fare con l'altra. Le assicuro che i genitori non resteranno a guardare senza far niente.
Se ne vada, la prego. Oddio. Pronto, sono Anna. Fammi un favore, puoi controllare che tutte le porte siano ben chiuse? No, no, non succede niente. Sono tornati i bambini dal pranzo. Come no? E dove sono? Ah, sì, fa lo stesso. Senti, quando arriveranno loro suoneranno il campanello, tu aprili. Però poi mi raccomando, richiudi bene tutte le porte. Grazie.
Anna!
Hector!
Che ci fai qui?
Niente, ho mal di testa. Deve essere un emicrania.
Non è che forse volevi spaventarmi, vero?
Ecco, per favore, non ho voglia di scherzare. Ti ho appena detto che ho mal di testa. Senti, fammi un favore. Appena arriva Jordi, gli dici che lo sto cercando.
D'accordo.
Mi raccomando, digli che è urgente.
Dov'è che stai andando? Prima di tutto il pomeriggio.
E vai già là,
sì.
Ah. Anche.
Non ci vai mai così presto.
Come no?
Ma devono sempre aspettarsi.
Sempre, dai, forse qualche volta, non sempre. Si può sapere che guardi?
Niente. Alla portineria mi hanno chiesto non so cosa a proposito di un costumino da bagno.
E di che parli?
No, solo se abbiamo trovato un costumino da bagno e delle ciabatte.
No, non so niente.
Di uno dei bambini.
Hector, questi mocciosi perdono ogni giorno qualcosa, non lo sai?
Da dove sei venuto?
Che cosa ti ha raccontato Anna?
Che doveva raccontarmi qualcosa?
No.
Avevi detto che andavi a farti una nuotata.
Sì.
Però sei asciutto.
Ma che fai, controlli?
No, no, no. Cioè, solo che Anna mi ha detto che andavi a farti una nuotata e poi torni asciutto. Completamente asciutto. Io credo che sei andato in ufficio, dico bene.
Che cosa ti ha detto Anna?
Che cosa doveva dirmi?
Ma Lasciamo perdere.
Sei andato a cancellare Cristina da Facebook.
Siamo sicuri che non ti ha raccontato.
L'hai cancellata, vero? Non avresti dovuto accettarla, non ci vuole nulla equivocare.
Ma di che cosa mi stai accusando?
Io non ti accuso di niente.
Hai detto non ci vuole
nulla. Che ti avevo avvisato, Giorgio.
Ettor, è da quando sono entrato che mi guardi con una faccia come se avessi
fatto... Cosa? Che cosa
hai fatto? Come se avessi fatto qualcosa di disgustoso.
Io non ti guardo con nessuna faccia.
Ah, no. E le domande? Le allusioni? E t'ha detto Anna, che succede?
Giorgio, stai calmo.
Oh, c'ho le palle piene che mi diciate di stare calmo, eh? Mettiti nei miei panni, provaci. Io non ho fatto niente, torno alla mano di pranzo e mi ritrovo in mezzo a tutta questa merda, ma come vuoi che mi senta?
Qua in piscina nessuno sa niente, tuttavia si suppone che già lo sa tutta la piscina.
Se tu non avessi fatto quello che
volevo... Ma non ho fatto niente.
No, se tu ti fossi limitato soltanto a fare...
Ma tu pensi...
No, Jordi, io non penso niente, faccio il mio lavoro e basta.
Senti, io ritratto... I bambini stanno bene con me. Io non capisco come sia possibile che ci sia certa gente a cui passi per la testa cose così... Tu
guarda, nemmeno io so cosa pensare, lo capisci?
Ma noi siamo amici, o no? Chi mi conosce meglio di te?
Quindi? Sei andato a cancellare Cristina da Facebook? Giordi, sì o no? Tutto quello che hai detto sui delfini e i cavallucci è...
Detto?
Le occhiate al palco, i commentini, perdono olio...
No, stai scherzando.
No.
Non è spiritoso.
Non sto scherzando.
Erano cose dette senza la minima... No. Senti, forse era meglio se non lo dicevo, ma... Erano cose dette tra noi, qua, roba da spogliatoio, tra amici. Cose dette senza la minima intenzione. Ma noi ci diciamo le cose peggiori, non significa che...
No, non cercare di mettermi in mezzo. Io queste cose non le faccio mai, le fai solo te, Giorgi, io mai. Sia ben chiaro.
Hector, se Anna non ti avesse raccontato di questo malinteso...
Questo...
Cioè di questo equivoco.
È equivoco.
Equivoco, sì, è chiaro, si tratti di un equivoco. Se Anna non te l'avesse raccontato, tu non te ne ricorderesti neanche i miei commenti. Sarebbero rimaste quattro sciocchezze e basta. Tra noi. Ma non dovevo raccontartele.
È vero che gli hai dato un bacio in bocca?
No.
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 No. Avevi detto che non ne sapevi niente di un costume da bagno smarrito, giusto? Che cazzo ci fa un costume da bagno dei bambini nel tuo armadietto?
Avete controllato...
Perché hai detto che non l'avevi trovato?
No, sì, non ci posso credere, avete controllato nel mio
armadietto. Giorgio, perché hai negato? Cosa ci fa un costume da... Allora, è successo qualcosa...
Me ne sono dimenticato, cazzo! Ma che pensi? Ma che credi che adesso io abbia la testa per pensare a queste cose? A una merda di costumino lasciato da un bambino?
Ma che metti fuori adesso?
Che vuoi che pensi? T'avevo detto di non tenerla, Cristina, su Facebook. Che una cosa così può portare a dei problemi. Come anche questa del costume... Perché gli hai dovuto dare un bacio?
No.
No. Giusto. È la stessa cosa, un bacio. Ah, è vero, l'allenatore è simpatico. Giordi, pensa a fare il tuo lavoro e basta. No, tu dovresti saperlo bene che ci sono delle cose che è meglio non fare, che se le fai hanno delle conseguenze.
Io vedo che tu hai sempre così chiaro il limite della decenza, vero Ettore? Che cosa si può fare e che cosa non si può fare? Lo sai cosa è preoccupante? Che tu ci torni sopra un po' troppo spesso.
Che cazzo vorresti dire?
Ma è chiaro, sei ossessionato, altrimenti non si spiegherebbe come che ci pensi così tanto, no?
Guarda che sei te che quello che sei macato nel cervello!
Sì, e tu sei un represso di merda.
No! No! Che pensi di fare così?
Non lo so.
Scusami.
Adesso tu però devi credermi adesso.
Crederti? Giorgio, lo capisci che io vorrei crederti? Ma Adana, hai detto che andavi in piscina, sei andato in ufficio!
Sì, sono andato in ufficio. Sono andato a cancellare Cristina da Facebook.
Lo vedi?
Sono andato a controllare la lista degli amici su Facebook per vedere che non ci fossero altri ragazzini. Ho scorso due volte tutta la lista delle foto che avevo archiviate. Mi fa male la pancia. Mi sento le budella attorcigliate. E tu sono andato in bagno, mi sono detto imbecille, che fai? Adesso se vogliono controllare vedono pure il giorno, persino l'ora in cui l'ho fatto. Lo capisci che adesso qualunque cosa io faccio o dica è peggio? Che posso complicare le cose? Ettore, mi sono messa a piangere, sono terrorizzato. Ecco, adesso sai cosa ho fatto. E valla a dire ad Anna. O a chi ti pare. C'era qualcosa contro le vetrate?
Giordi! Ecco!
Che succede?
Cos'era quel colpo?
Oh.
Che fai?
Dimmi che cosa penserebbe uno che entrasse in questo momento e ci trovasse così. Come la interpreterebbe questa situazione? Che cosa penserebbe che c'è tra noi? Anna si fa presto a equivocare, a vedere cose che non ci sono.
Copriti.
Ma non fa la nuotata.
Giorgio.
Lasciami stare, adesso io mi vado a fare una nuotata prima delle lezioni del pomeriggio, perché le faccio ancora io le lezioni del pomeriggio. O no?
Jordi!
Anna, ma che cavolo ti prende a quello?
Ettore, mi hai spaventata.
È successo qualcosa? Perché
no, niente.
C'è il portafoglio di Jordi per terra.
È andato a farsi una nuotata, deve essere caduto.
Caduto?
Oh. Ti è passato un mal di testa?
No. Sempre peggio, come se mi dovesse esplodere.
Ma hai preso niente?
No. Che succede con Jordi?
Io dormo male.
Che vuol dire?
Che ultimamente faccio solo brutti sogni.
Capisco, ma questo che cosa ha a che vedere con lui? Non...
Niente. Forse tutto.
Ti ricordi questo sogno? Guarda che è importante ricordarselo, eh.
Perché? Tu sai interpretarli?
Guarda, per prima cosa bisogna ricordarsi cosa si è sognato. Sai come faccio io? Quando faccio un sogno, allungo di qualche minuto il dormiveglia, così posso trattenerlo e poi lo ricordo dopo.
Per ricordarlo?
Sì. E se no i sogni svaniscono? Anna, guarda che è difficile ricordarli, eh.
Ci sono cose che sarebbe meglio scordare.
Insomma, allora vuoi dire che non te ne ricordi?
Magari. Ogni volta che ho un incubo io faccio sempre lo stesso sogno. La piscina è piena di bambini. Gridano, urlano. All'inizio penso sempre che si stiano divertendo, però poi comincio a vedere le loro facce spaventate, come agitano le braccia chiedendo aiuto prima di sprofondare nell'acqua. I loro genitori sono sulle tribune, parlano tra di loro, ridono, scherzano e non si accorgono di nulla finché finalmente uno di loro vede quello che sta succedendo e avvisa gli altri. Allora si mettono tutti a gridare verso di me chiedendomi di fare qualcosa e allora corro da una parte all'altra della piscina però senza gettarmi nell'acqua. Io non lo so perché non ci riesca, io lo vorrei. Perché non ce la faccio? Potrei salvarne uno, almeno uno, però quando io mi decido... I bambini allungano le mani e sprofondano. Tutti. Guardo la piscina ed è vuota. Dalle tribune i genitori gridano fortissimo, gridano ancora più forte di quanto gridassero prima i bambini. La piscina è vuota. E il fondo è pieno di punti neri. Non ho bisogno di prolungare il dormiveglia per ricordarmelo, è sempre lo stesso sogno.
Ma lo sogni spesso?
Troppo spesso.
Però non hai mai parlato con nessuno?
No.
Perché?
Perché non è facile trovare le parole per parlare di certe cose.
Sì, capisco. Questo ha a che vedere con...
E tu che ne sai?
No, niente. Cioè, qualcuno della piscina mi ha detto qualcosa.
Io non ne ho mai parlato con nessuno, che ti hanno detto?
Che hai perso un figlio.
Sì.
Mi dispiace.
Aveva 16 anni. Ora ne avrebbe 23. Mi chiedo continuamente, sai, perché non ho potuto fare niente. Da piccolo mio figlio era un bambino che non parlava molto. poi, anche dopo, da ragazzo, quando tornava da scuola, parlava poco, ma non diceva mai niente di strano, niente che potesse far sospettare. Però, quando finiva l'anno scolastico, lui continuava sia ad essere un ragazzino introverso, ma era come se, allontanandosi da scuola, lui respirasse un po', solo un poco, ma come se si sentisse alleggerito, ecco, alleggerito. Ma alleggerito da cosa? Ancora oggi io non so cos'è successo e perché l'ha fatto. 7 anni. Sono già passati 7 anni. E non lo so. Non lo saprò mai. Me lo chiedo continuamente, ogni giorno, ogni giorno. Era successo qualcosa a scuola, con qualche ragazzo, con qualche nuovo compagno, con qualche professore, aveva qualche problema in quel periodo, aveva qualche problema con me o con suo padre, con tutti e due, io non lo so. Non lo so. Ma sai qual è la cosa più terribile? Che non c'è un giorno in cui io non mi chieda perché non me ne sono accorta. Perché io non l'ho potuto evitare. Perché? Giordi ha dato un bacio a uno dei cavallucci.
Cosa?
Sì.
Un bacio?
Sulle labbra. Cioè, questo è quello che dice una bambina. Lui dice di no, ma i genitori hanno protestato.
Genitori?
Sì, i genitori.
Cazzo.
Cazzo, i genitori, cazzo. Cazzo, i genitori, i genitori, i genitori. Sai una cosa? Anni fa ho lavorato come tutor di gruppi giovanili. Avevo 19, 20 anni, 21 forse. Sì, una tutor di uno di quei gruppi progresso. Noi andavamo al fiume e facevamo il bagno tutti nudi insieme ai ragazzi. E sai, una volta due miei colleghi dormirono con nel mezzo una delle bambine che non riusciva a dormire, non smetteva più di piangere perché sentiva troppo la mancanza di casa. E una volta noi ci siamo sfidati per gioco a chi faceva la catena più lunga legando insieme tutti i nostri vestiti. E tutti si sono spogliati e io mi sono tolta anche il reggiseno davanti ai ragazzi. Sono rimasta per un po' così, ma tutti che ridevano e i tutor fischiavano perché mi scoprissi. Beh, a dire la verità, mi avevano già vista nuda quando facevamo il bagno insieme. Però in quella situazione, Ettore, era solo un motivo di divertimento, di gioia, lo capisci? Tutto questo oggi sarebbe impensabile. Oggi ci sono cose anche meno inoffensive di quelle, ma che a nessuno gli verrebbe mai in mente di fare. E se anche solo si azzardasse a farle, gli cadrebbe un masso addosso. Insomma, voglio dire, per evitare problemi adesso noi cerchiamo persino di non rimanere mai soli con un bambino. Ma nonostante questo, certe cose succedono ancora continuamente, anzi mi sembra che ne succedano molte più adesso che prima. Perché? Che sta succedendo? Cosa stiamo facendo noi perché succeda tutto questo? Io non posso smettere di chiedermi perché gli ha dato un bacio, perché? Io vorrei credere che Jordi è come eravamo noi, con lo spirito libero dei tutor e non come tutta questa merda della ludoteca. Non so perché mi faccio prendere così tanto dai dubbi, ma in tutti questi anni ho sempre pensato che Jordi fosse un bravo istruttore, un bravo ragazzo e che mi piaceva il suo modo di fare, la sua spontaneità. Ettore, io vorrei dire il contrario, ma capisco più di chiunque altro la paura di questi genitori. Io non so chi è, Non so se i genitori hanno ragione, non so perché continuo a sognare tutte le notti bambini che affogano in piscina e non so che cosa credevo di trovare in questo armadietto, nel suo portafogli, sul suo cellulare, non so perché ti sto dicendo tutte queste cose e non so se ho la testa per aggiustare le cose, non lo so davvero, non lo so. Oggi è venerdì, quindi io credo che la cosa migliore sarebbe quella di far saltare gli allenamenti del pomeriggio, far passare il fine settimana e così poi lunedì. Tu?
Io
certo! Cosa? Te ne saresti accorto se ci fosse stato qualcosa di ambiguo, vero?
Ambiguo con... cioè...
con qualcuno dei bambini, un gesto, una frase, un'occhiata, qualsiasi cosa abbia potuto dire o fare.
Jordi,
come?
Nel senso, è fatto così.
Fatto lui, così? Come? Come?
Che lui è scherzo, cioè...
Hector, me lo diresti, vero? Hector, questa non è una cosa da far passare sotto gamba.
Anna, tu pensi davvero che...
cioè, che io abbia fatto? Non lo so. Come non so se lui lo sa. Io non credo che lui sappia quello che prova quando sta con i bambini. Non credo che lo sappia coscientemente, capisci? Questa è la cosa che mi fa più paura.
Credo che adesso sia il caso di rimetterlo a posto.
Sì. Un costumino da bagno.
Cosa?
Nell'armadietto di Jordi c'è il costumino di uno dei bambini.
No, Anna, noi raccogliamo sempre qualcosa. I bambini si dimenticano sempre di tutto.
Sì?
Sì, costumini, asciugamani, ciabatte, loro lasciano sempre qualcosa.
Sicuro?
Sì, veramente.
Davvero?
Sì.
Già.
Anna! Dov'è che stai andando?
Per il gruppo del pomeriggio.
E vai già là?
Sì.
Ah.
Anche?
Non ci vai mai così presto.
Come no?
Ma devono sempre aspettarti.
Sempre, forse qualche volta, non sempre. Non saprei che guardi.
Ah, ma niente. Alla portineria mi hanno chiesto non so cosa a proposito di un costumino da bagno.
Di che parli?
No, solo se abbiamo trovato un costumino da bagno e delle ciabatte.
No, io non ne so niente.
Di uno dei bambini.
Hector, questi mocciosi perdono ogni giorno qualcosa, non lo sai?
Da dove sei venuto?
Che cosa ti ha raccontato Anna?
Perché doveva raccontarmi qualcosa?
No.
Avevi detto che andavi a farti una nuotata.
Sì.
Però sei asciutto.
Ecco. Adesso sai quello che ho fatto. Vada a dire ad Anna. O a chi ti pare.
Che cos'era?
Era qualcosa contro le vetrate.
Jordi! Ecco!
Che succede?
Cos'era quel colpo?
Stanno tirando delle pietre!
Cosa?
Sì, ci sono i genitori e i bambini lì davanti all'edificio e tirano delle pietre e gridano!
Che cosa gridano?
Gridano!
Che cosa gridano?
Gridano il tuo nome! Ti insultano, vogliono che tu esca a farti vedere che te ne vada!
Il mio nome gridano?
Sì!
Non ci posso credere. Questi qua sono qua fuori, lanciano pietre e si sono portati dietro i bambini?
Sì, ma non sono i genitori che tirano le pietre, sono i bambini!
I bambini?
Sì, i genitori gridano, i bambini raccolgono pietre e altri oggetti e li lanciano contro le vetrate!
Mica, ma tu ci lanciano pietre?
Sì, anche qualcuno dei delfini!
Anna! Le porte sono chiuse!
Sì, lo so, io non lo so se ho fatto male, ma non la smettevano di gridare! Genitori che chiedevano spiegazioni, altri che volevano ritirare i figli dai corsi! Devono essersi messi d'accordo con il passaparola, merda, centro Facebook e questa cosa, sì, Sì, i genitori hanno creato un gruppo.
Anna, Facebook che cosa c'entra col fatto che stanno tirando delle pietre?
Che devono essersi messi tutti d'accordo per ritirare i loro figli dai corsi. Hai capito? Io non lo so se ho fatto male, ma ho telefonato subito in portineria dicendo di chiudere tutte le porte e di mettere un cartello con su scritto che sarebbero stati sospesi tutti gli allenamenti fino a lunedì.
Ma perché hai fatto una cosa del genere?
Perché non mi è venuto in mente nient'altro.
Così sembra che abbiano ragione, no?
Io non so poi ma cosa fare.
Ehi, non ho spiegato le cose, Ari.
Io non sapevo. Devono aver trovato il telefono staccato, ecco perché sono venuti.
Io devo parlare con i bambini, io...
No, poi adesso, ci sono le telecamere.
Cosa?
Sì, le telecamere della televisione, sì, qualcuno deve averle chiamate.
Sono solo bambini, che cosa gli hanno detto? Sono bambini, non è possibile, si rendono conto di quello che succede, pure stanno qua e lanciano pietre. È come se le lanciassero contro di me. Io stamattina ci giocavo con loro e adesso lanciano pietre! Io esco!
Donne, no! Non puoi! Dovresti vedere la rabbia, le loro facce! In questo momento sarebbe impossibile farvi ragionare!
E allora che facciamo?
Anna, che facciamo?
Anna!
Perché mi avete mentito prima quando vi ho chiesto se stavate fumando? Se sente ancora l'odore qui dentro!
Sto facendo quattro tiri.
No, tu hai detto di no. Invece avevi fumato una sigaretta. Qui non si può fumare, è proibito. Io devo chiamare la polizia. La
polizia?
Sì, dobbiamo chiamare la polizia, Jordi. Stanno tirando pietre contro la piscina.
No, non le lanciano contro la piscina, le lanciano contro di me. La cosa più giusta da fare adesso è chiamare la polizia.
Vabbè.
Aspetta.
Che c'è?
Una cosa soltanto. Un'ultima cosa. Ma tu pensi veramente che io sia... Ettore. Ma tu pensi che io sia capace di...
Non lo so.
Perché se adesso arriva la polizia... Vi fidate di me? Anna? Ettore! Credete o no?
Lo spettacolo Il principio di Archimede, Josep Maria Miró, traduzione di Angelo Savelli con la collaborazione di Josep Anton Codina, regia Angelo Savelli con Giulio Maria Corso, Monica Bauco, Riccardo Naldini, Samuele Picchi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Chiara Becchimanzi, direttrice artistica delle Città Possibili, dal 22 ottobre al 26 novembre 2023, ben trovata.
Ben trovato Federico, ciao.
Che cos'è?
Le Città Possibili è un festival multidisciplinare nato dall'idea di raccontare la città in una maniera un po' diversa rispetto a quella che viene utilizzata di solito, perché Ostia con le sue criticità se ne raccontano più che altro appunto le criticità oppure gli aspetti contraddittori, gli aspetti invece noi vogliamo raccontare l'altra Ostia, no? Per questo le Città Possibili, quelle che sarebbero possibili se solo ci si desse tutti insieme la possibilità di guardare un po' più a fondo, un po' più là del nostro naso. E le Città Possibili è un festival che si articola secondo 6 percorsi multidisciplinari molto diversi tra loro per una totalità di 25 eventi tutti completamente gratuiti.
Com'è stata la scelta artistica?
Noi appunto volevamo dare molto rilievo alla multidisciplinarietà, perciò ci siamo intanto concentrate sulle invasioni artistiche, cioè sull'immaginario degli eventi che potessero rivalorizzare gli spazi urbani non convenzionali, quelli che normalmente non sono deputati agli eventi artistici. Quindi abbiamo scelto performance che potessero esserci utili in questo, e ne abbiamo scelte tre. Una è Flamenco e la Calle, a cura di Giorgia Celli, una danzata flamenchera nel Parco 10 Giugno che coinvolgerà anche musicisti e verrà fatta assieme alla cittadinanza di Ostia, quindi è proprio un evento che entra nel cuore della città. Poi un altro dedicato all'archeologia urbana, quindi più sull'ecosostenibilità, e l'ultimo che si chiama In Love ed è un atto d'amore inaspettato e sconsiderato sempre in un'area urbana, per cui abbiamo cercato di, per esempio per quanto riguarda la valorizzazione degli spazi urbani, di coniugare sempre sia l'attenzione allo spazio che l'attenzione a tematiche che potessero interessarci. Ci sono vari sia per la rassegna di teatro ragazzi che tratta tra le altre cose anche di omofobia, di identità di genere, di parità, così come l'incontro in biblioteca per la presentazione di tre libri assolutamente femministi. Insomma, abbiamo cercato di dare anche spazio alle tematiche che più ci stanno a cuore proprio come associazione da tempo, ecco.
Come si articolerà rispetto ai luoghi e alle giornate?
Le performance urbane si danno da Ostia a Dragona a Dragoncello, quindi sono pensate un po' per attraversare tutto il municipio 10, mentre per quanto riguarda la rassegna di teatro ragazzi si svolgerà tutta all'interno del Teatro del Lido, che è il polo nostro d'elezione, insomma quello del cuore. Anche altri eventi saranno all'interno del cortile del Teatro del Lido, cioè quelli dedicati al nuovo circo, e poi ci sarà la presentazione dei libri di cui ti parlavo prima, che sarà invece alla Biblioteca Sandro Onofri di Cilia. Una ulteriore attività che non è di spettacolo dal vivo, ma a cui teniamo molto, è la webserie che creeremo con i ragazzi e le ragazze del Carlo Urbani di Ostia. Una webserie che si chiama Piacce col punto esclamativo e ha appunto lo scopo di raccontare l'altra Ostia, l'Ostia che noi amiamo, per cui con i ragazzi abbiamo avviato il laboratorio per creare queste clip che sono concepite come reel di Instagram, quindi sono molto veloci per raccontare le cose che loro e noi amiamo di Ostia. Queste clip verranno poi proiettate prima di ogni evento all'interno del Teatro del Lido.
Quanti sono le realtà coinvolte nel progetto?
Il progetto è ideato da Valtrada, che collabora con l'associazione DPL, che è composta da tantissime associazioni del territorio e che come sempre ci dà la sponda per avviare il lavoro di rete sul territorio. Ovviamente il progetto esiste ed è possibile grazie al contributo di Roma Capitale per il bando periferie, per cui dobbiamo ringraziare giustamente Roma Capitale e poi tutti gli enti che ci ospitano, a cominciare dalla Biblioteca Sandro Onofri di Acilia e quindi l'ente Biblioteche di Roma.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Tanto gli unici eventi per cui è consigliata la prenotazione sono la rassegna di teatro ragazzi, in particolare 100 Cenerentole, e alcuni eventi di nuovo circo. La prenotazione viene effettuata via mail all'indirizzo valdradateatro@gmail.com. Per tutto ciò che riguarda il programma rimandiamo alla nostra pagina Facebook Valdrada Compagnia Teatrale, al sito www.valdradateatro.it, alla pagina Facebook del Teatro del Lido e anche al nostro profilo Instagram Valdrada Teatro.
Il Festival Le Città Possibili, Municipio 10, dal 22 ottobre al 26 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Chiara Becchimanzi. A presto!
Grazie, a presto!
Con Dario Aggioli, direttore artistico della seconda edizione del Festival Chapiteau, il Circo del Teatro, a Roma, Villa Bonelli, dal 25 ottobre al 5 novembre 2023. Ben trovato.
Grazie Federico, ormai noi ci sentiamo sempre. Sono molto contento di essere in radio con te.
Raccontiamo cos'è.
Sapito intanto è scritto come si legge, ma in verità si dovrebbe scrivere alla francese e vuol dire un tendone da circo, e infatti si chiama il Circo del Teatro. Vuol dire semplicemente che noi portiamo con mezzo da guitti il teatro in un municipio dove il teatro popolare non c'è. L'undicesimo municipio, che è un municipio molto esteso, che va dall'inizio di Trastevere, da Piazzale della Radio, fino a Corviale, e ha solo dei teatri che hanno una risonanza più nazionale quasi, come l'India o come Rossellini, ma non c'è un piccolo teatro, c'era l'Arpadia, ma non c'è nulla. E perciò noi abbiamo deciso di trovare una modalità per portare in periferia il teatro, un teatro con una drammaturgia contemporanea, ma molto vicino al pubblico.
Come saranno articolate le giornate?
Intanto, rispetto all'anno scorso, perché appunto questa è la seconda edizione, abbiamo deciso di fare una programmazione tutti i giorni, dal mercoledì 25 a domenica 5. Avremo tutte le sere spettacolo per adulti, mentre spettacolo per ragazzi sarà il sabato alle 15 e la domenica stesso spettacolo, doppia replica, 10:30 e alle 15. Iniziamo con Tony Criston Circus, che sono i miei soci, perché Chapitò è ideato insieme agli altri di Consorzio Altre Produzioni Indipendenti, anche se quest'anno poi è promosso da Teatro Macondo, che è una delle tre anime di questo consorzio. L'altra, oltre a Teatro Porzionato, della mia, è Tony Clifton, che apre il festival con uno spettacolo che non fa a Roma, o penso proprio in Italia, da 13 anni. Poi abbiamo Rumore di Fondo, uno spettacolo molto popolare, ma come musica, tra l'altro, è molto popolare come modalità, ma poi invece come tema è interessantissimo, perché si parla di femminicidio e soprattutto anche quel femminicidio che quasi diventa un omicidio di Stato, perché viene più volte denunciato e le persone un po', cioè la distruzione, dimenticano le donne. Poi c'è Frivola, che è il primo spettacolo di una grandissima attrice giovane, Lucia Mariani, ed è il primo spettacolo. Poi c'è Sergio con Francesca Zarcanisi, che è stata candidata a Lupo per questo spettacolo. Poi abbiamo domenica Il Bando Ingiusto, che è una cosa che probabilmente tu ricorderai, l'ho fatta nei vari posti che ho diretto, un bando che prende un po' in giro i bandi, ma dove si sono iscritti tra l'altro un bel po' di persone. In un mese abbiamo avuto più di 40 iscrizioni a questa folle corsa al nulla. Poi c'è Romnia, lunedì 30, uno spettacolo a cui ho partecipato anch'io, prodotto da Rampa Prenestina, Spin Time, e soprattutto anche con i soldi di un accidente europeo, ed è uno spettacolo che parla e ha attori rom. Romnia vuol dire donne, ma vuol dire anche mogli in romanesse. E perciò è come evolve la società rom attraverso gli occhi delle donne. Poi abbiamo Rosina, che è uno spettacolo sul gap generazionale in Calabria e soprattutto tra nipoti e nonne, cioè Rosina, la nonna che parla di questa grossa differenza, con Diros e la Pugliese. Poi abbiamo Io Pro Popolare, uno spettacolo omaggio a Domenico Modugno di Gianfranco Berardi, compagnia Berardi Casolare, spettacolo musicale, Gianfranco premio Ubu come miglior attore, un attore soprattutto quello che racconta, è sempre la difficoltà. Ma a volte parlando anche delle sue difficoltà, perché lui è un attore non vedente, ma veramente è l'ultima cosa che uno si accorge sulla scena. Poi c'è Action Robot, spettacolo storico di Daniele Timpano, appena incisore anche lui di primo pubblico da drammaturgo, insieme a Elvira Rosini, che è sua moglie. Action Robot, spettacolo sull'arrivo dei cartoni animati giapponesi in Italia. Poi c'è Le Anticotino Riff, Andrea Cosentino, un grandissimo amico, un grandissimo artista, che fa questo gioco folle. Poi c'è il mio spettacolo, Figure Mancanti nel 78, che anche tu hai tantissimi anni fa trasmesso in radio, ed è uno spettacolo tragicomico sulla storia dei Saparisidos e i mondiali di calcio che strisero proprio in Argentina in quel momento per quasi santificare quella dittatura. E poi finiamo con Scarabocchi, uno spettacolo di Teatro Rebus, una compagnia delle Marche, che mette in scena i fumetti di Michael e Mirko. Attenzione, i fumetti di Michael e Mirko non sono adatti ai minori. Dico anche quelli per bambini, sono quattro, il sabato 28, domenica 29 e poi abbiamo sabato 4 e domenica 5. Il gioco dei meti di Teatro Macondo, appunto sulla mitologia greca, Alberi miei, uno spettacolo molto legato al discorso della natura, e il 4 abbiamo Officina Prometeo di Picciotti, che è uno spettacolo che parla del mito di Prometeo, e poi finiamo con un divertentissimo, Lo strano caso dei tre porcellini, fatto da Brum Brum Grid, che praticamente sono il nano e Giglio.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Consorzio Altre Produzioni Indipendenti.it. Sulla home trovate nelle news per cliccare sia sul festival sia sul programma dettagliato. Consorzio Altre Produzioni Indipendenti.it. Inoltre vi do il numero per prenotare, che è il 392-2546-174.
Seconda edizione del Festival Chapitò, il Circo del Teatro, a Roma, Villa Bonelli, dal 25 ottobre al 5 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Dario Aggioli. Alla prossima!
Grazie mille. Grazie, grazie.
con Stefano Cioffi, direttore artistico della 25esima edizione del Festival Flautissimo a Roma, Teatro Palladium, Teatro del Lidio e Teatro India dal 29 ottobre al 16 dicembre 2023. Ben trovato.
Grazie e ben trovati a tutti gli ascoltatori.
Per chi non lo conoscesse, cos'è?
Flautissimo è un festival ormai storico, si propone come un cartellone trasversale che abbraccia esperienze di musica e teatro. Il nome tradisce la sua origine, che era dedicata alla musica da camera per flauto, ma negli anni, ormai tanti, perché la storia è quella di un quarto di secolo, si è allargata ad altre esperienze dello spettacolo dal vivo e si presenta oggi come un appuntamento vario e caleidoscopico con esperienze di teatro e musica classica, musica pop, musica world, musica jazz. Quest'anno soprattutto world.
Quanti sono gli appuntamenti e com'è stata la scelta artistica?
Gli appuntamenti sono 7 di teatro puro e sono 6 di musica da camera per flauto, tutti concentrati in 3 luoghi, che sono il Teatro Palladium, il Teatro del Lido e il Teatro India. La scelta è dettata dal tema dell'anno, che è Sogna occhi aperti. Noi per tanti anni abbiamo indagato un po' nel sommerso e nel torbido della nostra società, soprattutto delle nostre città, e dopo anni di riflessione su questi temi ci siamo dedicati piuttosto a un tema di speranza e di pace, quindi un sogno che è il sogno quello di rivedere una realtà, soprattutto in questi giorni che ci stanno accompagnando di guerra, sogno di rivedere un panorama e uno scenario mondiale molto più aperto alla pace e al desiderio di condivisione, di apertura, di accoglienza e di inclusione.
Come si articolerà rispetto alle giornate e ai 3 luoghi?
Inauguriamo domenica 29 con Maria Paiato, con una lettura di Gentiluomo in mare, un testo di Herbert Clyde Lewis, un drammaturgo che ebbe una vita travagliata, molto poco conosciuto, ma che con questo libro pubblicato da Adelphi un anno fa ha avuto finalmente anche in Italia un riconoscimento di grande scala. Continuiamo poi subito dopo al Teatro del Lirio con la presenza di una giovanissima e pluripremiata compagnia, Carla e altri, con una drammaturgia di Giulia Bartolini dal nome Canaglie, e riapprodiamo nuovamente al Teatro Palladium il 12 novembre con la presenza a Roma, dopo tanto tempo, con una prima romana di Dario Vergassola, che ci racconterà le sue famosissime storie sconcertanti, questo testo in cui ha voluto un po' immaginare la vita vista anche da un altro mondo, cioè dal mondo animale. E dal Teatro Palladium passiamo subito dopo il 18 novembre al Teatro India con un'altra prima romana, ed è un omaggio alla poetessa Patrizia Cavalli con Vita meravigliosa. Una drammaturgia pensata, ideata e diretta da Iaia Forte e accompagnata dalle musiche di Diana Teghiera. Seguirà di nuovo al Teatro Palladium un appuntamento con i Radio Dervish, che tornano per il secondo anno consecutivo al Festival Flautissimo, con un appuntamento particolare, perché anche loro, come noi, celebrano i 25 anni dal loro primo album e indagheranno un po' la canzone d'autore mediterranea in un'esperienza tutta nuova dal titolo Cuore Meridiano. Il 1 dicembre, sempre al Teatro Palladium, accogliamo una replica di quello che noi abbiamo già presentato lo scorso anno, ma che con il tutto esaurito dello scorso anno poi aveva in qualche modo reclamato una nuova presenza. Abbiamo Fabrizio Bentivoglio e Ferruccio Spinetti in Lettura clandestina, un testo elaborato da Fabrizio Bentivoglio sulle parole di Ennio Flaiano. E chiudiamo l'esperienza teatrale con una prima nazionale, una prima assoluta di Sandro Bonvissuto, Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta, interpretato da Valerio Prea, con 2 date, il 15 e 16 dicembre al Teatro India. E segnaliamo infine i 6 grandi concerti da camera in un weekend denso di attività il 9 e 10 dicembre al Teatro Palladium, con la presenza di tutti i più grandi flautisti internazionali e tutte le prime parti delle maggiori orchestre del mondo, e parlo veramente delle più grandi in assoluto, a cominciare dai Berliner Philharmoniker, dai Wiener Philharmoniker, il Concertgebouw di Amsterdam, l'Orchestra Nazionale de France, Radio France, l'Orchestra del Teatro alla Scala, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, insomma il meglio del meglio.
tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
flautissimo.it. Per le informazioni potete scrivere a produzione@accademiaitalianadelflauto.it e avete la possibilità di anche acquistare i biglietti sul sito flautissimo.it.
25esima edizione del Festival Flautissimo a Roma, ai teatri Palladium, del Lido e India, dal 29 ottobre al 16 dicembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Stefano Cioffi. A presto!
A presto e vi aspettiamo numerosi.
Con Francesco Morini, coautore del libro Ragazze perdute, gli ultimi giorni di Katie Skerl, in presentazione a Roma, allo spazio Off, piazza San Cosimato 39, sabato 4 novembre 2023 alle ore 19, ben trovato.
Salve!
Questo libro con tuo fratello Max, raccontaci un po' intanto di cosa si tratta.
Innanzitutto è un libro autobiografico, è ambientato a Roma nei primi anni Ottanta. Io e Max già siamo scrittori di lungo corso, scriviamo libri dal 2016, già li ambientati a Roma, quindi di fiction. E invece questo è un romanzo autobiografico che racconta una storia che io, Francesco, ho vissuto in prima persona, purtroppo una storia drammatica, nei primi mesi del 1984, cioè l'omicidio purtroppo di Katie Skerl, una ragazza di 17 anni che fu trovata strangolata ai bordi di una linea di Grottaferrata il 21 gennaio del 1984.
Com'è nata l'esigenza di questo testo?
L'idea già ce l'avevamo da tempo, soprattutto io stesso che purtroppo ho vissuto questa storia drammatica, perché ero, insomma, diciamo, non proprio il fidanzato, ma in quei giorni, in quei 21 giorni prima della sua morte, avevamo una relazione amorosa, d'amore, insomma, sentimentale, coetanei, anch'io avevo 17 anni. Quindi questa idea già c'era da molti anni. Io c'ero sempre cercando di rimuovere questo dolore, questa sofferenza che mi ha seguito per 40 anni, adesso ho 56 anni, ho cercato sempre di rimuovere. Poi anche su sollecitazione di Max, finalmente mi sono deciso a scrivere nell'estate l'anno scorso, però l'elemento, diciamo, che mi ha portato a decidere definitivamente è stato questo episodio molto inquietante, perché la bara di questa ragazza che si trovava al verano è stata trafugata nel luglio del 2022 e quindi finalmente ho cominciato a scrivere con l'aiuto di mio fratello e abbiamo scritto questo romanzo che è prevalentemente autobiografico, cioè si raccontano quei 21 giorni di amore, di morte e anche di gioventù, chiaramente eravamo 17enni questa ragazza, e di politica, che eravamo tutti e due dei militanti, lei della FIDC, io di Democrazia Proletaria.
Che taglio avete voluto dare all'opera?
È un taglio con due piani temporali, cioè nell'autobiografia praticamente c'è il ragazzo, cioè io stesso di 17 anni, che racconta in prima persona al tempo presente, no? Raccontando proprio per far entrare il lettore dentro quell'atmosfera anche sociale, politica italiana, di Roma di quegli anni, quindi c'è un inno narrante che racconta in prima persona Francesco di 17 anni e questi capitoli si alternano in maniera molto ritmata con invece il Francesco di adesso, cioè del 2022, che decide poi di scrivere questo libro per riuscire a in parte alleggerire quel tipo di sofferenza, di dolore che si è portato dietro, rielaborare il primo lutto della sua vita, perché praticamente io a 17 anni in 21 giorni ho sperimentato due dimensioni molto particolari, cioè primo amore, anche se era un amore prematuro, certo, cioè, però poi purtroppo il 21 gennaio è anche il primo lutto della mia vita, quindi che parlerò davanti a morte, qualcosa ma qui a quelle donne non si pensa. Quindi nel romanzo c'è questa alternanza tra questi due piani temporali. Chiaramente si parla anche del caso Skerl, cioè il caso è ancora irrisolto, perché le indagini poi dopo il trafugamento della bara si sono riaperte e sono ancora in corso, ma il colpevole dopo quasi 40 anni non è ancora stato trovato.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere di più della vostra opera?
Si trova nelle librerie e su tutte le piattaforme e poi lo potete trovare sulla nostra pagina Facebook, Max e Francesco Morini. Noi tra l'altro abbiamo a Roma questa scuola di narrativa che si chiama Pensieri e Parole e facciamo corsi di narrativa sia online che dal vivo. Poi chiaramente nella presentazione di sabato andremo più nel dettaglio, anche magari qualcuno che vuole saperne di più sul caso proprio a livello tecnico. E comunque insomma ribadisco che questo che abbiamo scritto non è un libro di inchiesta, è un libro autobiografico che parla di quel periodo storico sociale, di questa relazione tra questi ragazzi e purtroppo poi del dramma della morte di questa ragazza, il cui caso sembra che sia collegato agli altri casi più famosi della scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.
Libro Ragazze perdute, gli ultimi giorni di Katy Scherla a Roma, allo Spazio Off, Piazza San Cosimato 39, sabato 4 novembre 2023 alle ore 19. Un saluto e un ringraziamento al coautore Francesco Morini. A presto!
Grazie a te, grazie.
La geografa Sara Carallo, curatrice con Francesca Impei di Transumanze in Mostra, memorie, tracce ed immagini di un progetto di ricerca della Società Geografica Italiana a Roma, alla Società Geografica Italiana, lunedì 6 novembre 2023. Ben trovata.
Ben trovato, grazie anche a te Federico.
Spieghiamo questo progetto.
È un progetto intitolato appunto Rete dei Tratturi e della Transumanza ed è un progetto ideato e condotto dalla Società Geografica Italiana e portato avanti da me e dalla collega Francesca Impei, siamo due ricercatrici di geografia, e questo progetto è volto proprio alla ricostruzione dei percorsi agropastorali del Lazio, della nostra regione, attraverso l'integrazione delle fonti d'archivio, quindi le fonti geostoriche, i documenti, la cartografia storica, e della ricerca sul campo, quindi proprio una ricerca indirizzata a svolgere delle interviste e degli incontri proprio con coloro che si occupano di transumanza o che si sono occupati in passato di transumanza e di pastorizia. Questa ricerca che portiamo avanti da alcuni anni è stata rivolta soprattutto a studiare la montagna appenninica del Lazio e quindi abbiamo indagato le zone della Valle di Comino, dei Monti Simbruini, Monti Lucretili, i Monti Sabini Meridionali e i Monti Ernici, quindi queste sono le aree di studio che abbiamo indagato fino adesso. E tutto questo lavoro ha dato proprio vita a uno scambio tra noi e le comunità locali di questi luoghi, proprio sui saperi locali, le forme di gestione del territorio e l'uso delle risorse locali, con l'obiettivo anche proprio di costruire o comunque rafforzare la consapevolezza territoriale degli abitanti di questi luoghi. Questo lavoro ha portato a dei risultati che sono concretamente conferenze, incontri nei luoghi dove appunto abbiamo fatto ricerca, delle escursioni lungo i percorsi agropastorali che abbiamo riscoperto durante questo lavoro, ma anche dei prodotti audiovisivi, abbiamo realizzato moltissime interviste, docufilm, fotografie di questi luoghi e inserito tutto questo materiale in un portale culturale che si chiama transumanzenellasso.org, dove potete trovare appunto tutto il nostro lavoro e anche proprio tutte le interviste che abbiamo realizzato a pastori ed ex pastori transumanti. Poi tutto questo lavoro è confluito in un libro che si chiama Vie della transumanza nel Lazio, un libro che riguarda la prima parte di ricerca da Valle di Comino e i Monti Simbruini, a cui seguirà nella primavera estate del 2024 un altro libro che invece sarà incentrato sulle nuove aree di studio che stiamo indagando quest'anno. E poi un altro prodotto che abbiamo realizzato è stato la mostra che presenteremo il 6 novembre, che è una mostra in realtà che abbiamo già realizzato l'anno scorso, ma che quest'anno si è implementata, si è arricchita appunto di altri contributi della ricerca appunto che stiamo facendo. Ed è una mostra itinerante che a noi piace chiamare anche mostra transumante, perché ha girato un po' tutto il Lazio. È stata ospite proprio di tutti quei luoghi che noi abbiamo attraversato e studiato in questi anni di lavoro ed è stata anche illustrata poi questa mostra in un opuscolo dedicato che elenca proprio le tracce e i segni della transumanza nella nostra regione Lazio.
Come si sono trasformate le transumanze oggi?
Oggi di transumanze vere e proprie nel Lazio ne rimangono veramente poche. Io ho avuto l'anno scorso, Federico, la fortuna di partecipare a due transumanze che ancora si svolgono a piedi, perché oggi la maggior parte vengono svolte con l'ausilio di autocarri, quindi su strada, no? Si trasportano gli animali e non vengono quasi più fatte a piedi. L'anno scorso io ho avuto la fortuna di incontrare due giovani, una pastora e un pastore, e ho fatto con loro la transumanza e sono veramente rarissimi quelli che ancora svolgono la transumanza a piedi. Ho avuto la fortuna di camminare con Erminio Nardone sui 160 cavalli, partendo dalla provincia di Latina, da Venola, e arrivando fino alla Val di Sangro in Abruzzo in 5 giorni di cammino. Proprio per sapendo tra questi percorsi agropastorali che sono tra la regione Lazio e la regione Abruzzo. E poi invece ho fatto anche un'altra transumanza con la pastora Maria Pia, che invece questa è una transumanza più a breve raggio, quindi una transumanza cosiddetta verticale, dalla piana della Valle di Comino, da San Donato Val di Comino, fino ai pascoli e al confine con il valico di Forcadacero, sempre nella regione Lazio. Abbiamo camminato con 800 pecore, è stata veramente una delle esperienze più belle della mia vita. Però ecco, purtroppo sono rimasti proprio pochi pastori che ancora fanno la transumanza. Infatti il nostro lavoro si è incentrato soprattutto anche sul cercare di trovare tutti quegli ex pastori che ora sono molto anziani, che un tempo appunto vivevano di questo e facevano la transumanza a piedi, ecco.
Viene da pensare che questo sia dovuto sia alla diminuzione della pastorizia che al consumo di suolo.
Sì, assolutamente, e queste sono appunto delle cause, ma c'è anche tutto quello che riguarda il problema dello spopolamento della nostra montagna e delle aree interne, quindi questo ha influito moltissimo. Però quello che noi abbiamo notato nel nostro lavoro è che effettivamente poi si chiamano aree interne, no? Le chiamiamo aree fragili, le chiamiamo aree marginali. È vero, lo sono, ma in realtà se poi vai a parlare con queste persone, se entri davvero con loro in sintonia, abbiamo notato che non c'è solo isolamento, non c'è solo fragilità, non c'è solo vulnerabilità in questi luoghi, ma ci sono anche tantissime risorse, che non sono solo risorse naturali, ma sono anche risorse umane. Quindi ci sono tanti giovani che hanno deciso di restare, che non vogliono andare via, vogliono continuare a dare valore al loro patrimonio. Quindi sicuramente sono delle aree da cui, secondo noi, può nascere una vera e propria rinascita, proprio culturale e sociale, soprattutto del nostro paese. E forse, ecco, la geografia, no? Che spesso viene molto bistrattata e non considerata, quindi proprio la metodologia geografica e la sua vocazione progettuale può essere davvero d'aiuto per i processi di sviluppo locali a queste comunità.
Transumanze in mostra, memorie, tracce ed immagini di un progetto di ricerca della Società Geografica Italiana a Roma, alla Società Geografica Italiana, lunedì 6 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla geografa Sara Carallo, curatrice con Francesca Impei della mostra. A presto!
A presto, grazie molte, un saluto a tutti e a tutte.
Con Michele Munafò, curatore del rapporto ISPRA 2023, consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno.
Qual è il bilancio di quest'anno?
È decisamente negativo, perché abbiamo rilevato quasi 77 km quadrati in più di superfici artificiali rispetto allo scorso anno, che sarebbero il 10% in più. Quindi netta crescita, netta accelerazione. Già l'anno scorso avevamo avuto un valore in crescita, quest'anno questa accelerazione è stata ancora più brusca, 7 km quadrati in più rispetto al consumo già arrivato l'anno scorso. Stiamo parlando di quasi 2 metri quadrati e mezzo al secondo di edifici, strade, cantieri che vanno a sostituire suoli e superfici naturali. Un fenomeno, quindi un processo preoccupante, anche perché ci allontana sempre di più da quelli che sono gli obiettivi di arresto del consumo di suolo che ci siamo posti ormai da anni, sia a livello globale, unitario, ma anche nazionale.
A fronte di una popolazione in diminuzione?
Sì, è proprio così, la popolazione continua a diminuire, quindi questo consumo di suolo non è neanche giustificabile da una crescita demografica che in qualche modo potrebbe, quantomeno teoricamente, potenzialmente giustificare questo consumo di suolo. Poi sappiamo che anche in quel caso probabilmente non sarebbe neanche del tutto giustificato, perché noi abbiamo un patrimonio inutilizzato, dismesso, abbandonato, enorme, quasi 11 milioni di abitazioni sono stimate come non utilizzate. E di fronte a questo patrimonio immenso, noi invece di lavorare per una riqualificazione, un riutilizzo, una messa a disposizione di chi ha realmente bisogno, continuiamo invece a costruire nuovi insediamenti, nuove infrastrutture, nuovi edifici, nuovi spazi per la logistica, per la produzione, per la grande distribuzione organizzata, tanti spazi che invece potrebbero utilmente essere collocati all'interno di, ad esempio, edifici abbandonati.
Quali sono le aree più critiche?
Rimangono quelle che ormai sono, diciamo, un po' consolidate nel corso degli anni, quindi sono tutte le città metropolitane, le pianure, i fondivalle, la fascia costiera, in particolare quella adriatica, il Salento, sono tutte zone dove l'intensità delle trasformazioni è elevatissima. A livello regionale la Lombardia è la regione che consuma più suolo, più di 900 ettari in un anno. Tra i comuni ancora una volta è Roma quello che ha avuto le maggiori trasformazioni. Addirittura nel comune di Roma abbiamo rilevato 124 ettari, che è il valore più alto da quando abbiamo iniziato il nostro lavoro, cioè dal 2006 ad oggi. Noi in un anno non avevamo mai rilevato 124 ettari di nuove superfici artificiali. Evidentemente c'è un qualcosa che non sta funzionando nell'attuare questi obiettivi di tutela di questa risorsa così importante che è il suolo.
Ci sono degli esempi virtuosi che si possono segnalare?
Si possono segnalare alcuni esempi, anche se in realtà noi rileviamo quasi sempre situazioni molto parziali, quasi a volte più simboliche che non sostanziali. Il ripristino reale avviene soprattutto in aree di cantiere che magari sono temporaneamente utilizzate e comunque ancora in maniera del tutto insufficiente. E abbiamo rilevato quest'anno alcuni comuni che hanno avuto un consumo di suolo zero o quasi zero. Tra questi mi piace segnalare il comune di Ercolano, perché ha avuto un incremento molto basso in un'area comunque difficile e complessa, e che ha messo anche in cantiere una serie di progetti di riqualificazione, anche di demolizione di strutture non più utilizzate. Oppure ci sono altri comuni piccoli o medio piccoli dove il consumo di suolo è stato molto basso, e al contrario invece troviamo, al di là del caso di Roma che citavo prima, situazioni molto evidenti di comuni con crescite importantissime, spesso legate anche a scelte che poi non dipendono direttamente dalle scelte del comune, ma ad esempio dipendono dalla scelta di localizzare in quel territorio grandi opere, grandi infrastrutture, oppure poli della logistica, quindi costruzioni che in realtà spesso sono anche un po' calate dall'alto, no? Rispetto a quelle che sono le possibilità di un'amministrazione locale.
Qual è la situazione delle aree protette?
Fortunatamente sembrano funzionare abbastanza, nel senso che il vincolo di queste aree protette ha portato a una densità delle trasformazioni 10 volte più bassa del resto del territorio, stiamo parlando di 0,3 metri quadrati su ettaro, a fronte di valori che sono quasi 10 volte maggiori in media e arrivano a picchi anche di 5-10 metri quadrati su ettaro in alcune aree critiche. Vincoli che non sono ugualmente efficaci in altre zone, ad esempio la fascia costiera, dove invece queste trasformazioni sembrano procedere purtroppo con intensità crescenti, anche maggiori alla media nazionale. E altre situazioni che noi abbiamo rilevato nel rapporto di quest'anno con evidente criticità sono quelle delle aree a pericolosità idraulica o aree a pericolosità da frana o altre aree che purtroppo rendono il nostro territorio sempre molto fragile. Purtroppo le cronache continue degli scorsi mesi, gli eventi tragici, ormai diventano un appuntamento purtroppo ricorrente, ci ricordano che il nostro territorio è un territorio che non si può permettere di essere ulteriormente artificializzato, impermeabilizzato. Ebbene, invece nell'ultimo anno noi, soltanto citando ad esempio il caso delle aree a pericolosità media, abbiamo rilevato 900 ettari in più di superfici artificiali. Del resto, tra l'altro, quasi la metà di queste trasformazioni sono registrate in una regione sola, che è l'Emilia-Romagna, che sappiamo che è stata funestata nei mesi scorsi da eventi alluvionali piuttosto intensi e drammatici, e queste artificializzazioni non fanno che potenzialmente accrescere il rischio dell'esposizione di questi edifici che stanno realizzando in aree allagabili da un lato, e dall'altro fanno anche aumentare la pericolosità, perché se noi andiamo a impermeabilizzare un suolo e quindi lo copriamo con cemento asfalto, in realtà stiamo perdendo anche la capacità del suolo, ad esempio, di rallentare il ciclo dell'acqua, di far infiltrare quest'acqua. Quest'acqua scorre in superficie e in realtà rende ancora più frequenti e più pericolosi i fenomeni di allagamento. In un momento in cui il clima che cambia li rende sempre più frequenti, costruire ancora e impermeabilizzare ancora il territorio aumenta ulteriormente questi territori a rischi come quelli che abbiamo purtroppo vissuto.
Tra l'altro, gli eventi di disastri idrogeologici hanno maggiori costi rispetto alla tutela dell'ambiente.
Ma è sempre così, è chiaro che prevenire è sempre meglio che curare, anche banalmente volendo fare un puro calcolo economico, che ovviamente in questi casi qualcuno potrebbe dire anche l'ultima cosa, perché ovviamente quando ci sono vite umane e situazioni di questo tipo, però anche volendo fare un puro calcolo economico, il costo che noi potremmo investire in prevenzione, in tutela, in manutenzione del territorio, in ripristino anche dei processi naturali, quindi oggi si parla molto di, a livello europeo, del ripristino della natura, uno degli obiettivi è proprio quello di tentare di invertire la tendenza, quindi non artificializzare ancora, ma riportare i processi naturali all'interno delle aree degradate che sono presenti nel territorio. Bene, questo sarebbe il processo che in qualche modo viene ben espresso da questo indirizzo europeo, ma che oggi sappiamo essere molto a rischio e molto contrastato da una serie di forze contrarie a questo impegno che invece io ritengo fondamentale. Oggi noi dobbiamo rendersi conto che l'ambiente è profondamente degradato, dobbiamo intervenire non soltanto per tutelare quello che è rimasto naturale, ma per riportare un po' di natura nelle aree degradate, come ad esempio nelle nostre città, dove noi non possiamo permetterci di continuare a perdere aree verdi, aree naturali, ma ci dobbiamo aumentare la disponibilità di questi spazi.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul nostro sito www.isprambiente.it c'è tutte le informazioni, c'è anche un'area dedicata che è il www.consumosuolo.it dove è possibile scaricare tutti i dati, la cartografia e quant'altro. Da quest'anno abbiamo anche messo a disposizione una nuova applicazione web che si chiama Eco Atlante, su cui poi è possibile consultare le mappe sia legate al consumo di suolo ma anche legate a tutte le altre questioni ambientali che affrontiamo, quindi si va dal cambiamento climatico, all'economia circolare, alla biodiversità, all'inquinamento dell'aria e dell'acqua. È un'applicazione dove è possibile per chiunque accedere ai dati, consultarli, scaricarli, utilizzarli e anche comporre delle proprie mappe.
Rapporto ISPRA 2023, consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Un saluto e un ringraziamento al curatore Michele Munafò. A presto, alla prossima!
A presto, alla prossima e grazie.
È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti settimanali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio e andiamo a vedere un po' cosa ci offre questa settimana teatrale partendo dal nostro luogo ormai di elezione, questo nostro Teatro Torbella Monaca, che insomma abbiamo deciso, in realtà ho deciso da solo, non ho sentito nessuno per fare questo, ma improvvisamente è arrivata questa chiamata, questa vocazione per dire che si parte con Torbella Monaca e così faremo anche oggi. Allora, si parte questa sera con uno spettacolo che prende questo nome, Devolution, Broadcast of Bench Revolution, la produzione Teatro Z, lo spettacolo diretto da Rolando Macrini, interpretato già da John McNeil, un attore della compagnia di Peter Brook e da Manuela Morgese, che è la direttrice artistica del Teatro Z. Si tratta di un dialogo tra il signore e il suo servitore, padrone e servo, per cercare di entrare in quel paradosso, cioè chi è il signore, chi è il padrone, chi è il servo, questa è una cosa che evidentemente nello spettacolo emergerà fuori. Quindi Devolution, proprio per il contrario di Revolution, che era stato un spettacolo già messo in scena da Teatro Z precedentemente, si cerca di lavorare su quel crinale. Per ciò che riguarda poi il resto della programmazione, sempre martedì, oggi 31 ottobre, domani 1 novembre, e il primo il pezzo scritto da Anthony McCartan, che si chiama I Due Papi, e sarà in scena con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, in scena appunto I Due Papi, precisamente andando a pescare, diciamo, sul caso particolare della storia contemporanea, insomma, un papa abdicato in favore di un altro, abbiamo avuto per qualche anno due papi al posto di uno. E quindi insomma questo è quello che verrà e ci verrà evidenziato. Per ciò che riguarda invece il resto della settimana, dal 2 al 4 novembre, giovedì sabato, la drammaturgia di Massimo Sgorbani nell'ardore della nostra camera, con la regia di Paolo Orlandelli, che va a mettere a fuoco quel passaggio del XX e XXI secolo quando cadono i tabù e la religione cattolica inizia a collassare sotto il peso dell'anacronismo, dell'ipocrisia. Cioè, quindi qui abbiamo capito che la famiglia, il nucleo fondante della società italiana, se non europea, dei secoli precedenti, inizia a far vedere insomma qualche paramento di troppo. Quindi, questo per quanto riguarda il teatro Tor Bella Monaca, ma io allargherei il campo perché, allora, al Centrale Preneste, questa settimana, torniamo per la rassegna You Trade, Young City, con due spettacoli, precisamente il 3 di novembre alle ore 21, il Maestro e Margherita, ispirato all'omonimo romanzo di Bulgakov, di Cromo Collettivo Artistico, uno spettacolo alla regia di Mario González, e in scena ci saranno Nicola De Miglio e Chiara Sarcona. Siamo a Mosca nel 1931, società segnata dalla Prima Guerra Mondiale e tutte le conseguenze che questo ha portato, fa la sua comparsa a Mosca nel 1931, Satana in persona, e chissà quale sarà il rapporto tra Satana e quella società, insomma, che si avviava verso il passaggio allo stalinismo che poi porta alla Seconda Guerra Mondiale. Questo appunto il 3 di novembre, mentre Margherita di Bulgakov, mentre invece sabato 4 andremo a vedere questo testo liberamente tratto da Donne di Mare, la danza delle tre, i confini reali delle ore, di Macrina Marilena Maffei, di e con Francesca Pica, Mare. Una donna fa un sogno, inizia a parlarne e scivola in una notte nera, in una piccola isola, in una piccola spiaggia di sassi, dove una donna incinta aspetta il marito che la raggiunga per poter tirare la rete a terra e recuperare il pescato. Quindi una storia di mare, una storia di memoria, una storia di evocazione che dal mare fa emergere miti, simboli, figure arcaiche. Lo andremo a vedere al Centrale Preneste sabato 4 di novembre. Poi procedo perché 2-3 novembre il cantiere MDM a Fortezza Est presenta con una combo Teatro di Vetro e 20 chiavi teatro questo focus di drammaturgia, appunto questo modo dedicato alla drammaturgia contemporanea con alcuni test, lo spettacolo con grande sprezzo del ridicolo di Fabio Marson, che è appunto la produzione MDN, il 2 novembre. Il 3 invece lo spettacolo diventa oggetto di una decostruzione attraverso la messa a fuoco di tematiche che attraversano il testo e la scrittura scenica, quindi ci saranno interventi dell'autore, e la ricomposizione di linee interne allo spettacolo, quindi cosa molto interessante, di decostruzione dello spettacolo una volta che è andato in scena, anche se va in scena, insomma, in una forma, è una drammaturgia appunto che viene presentata. Molto interessante questo progetto di NDN, che vede appunto Fabio Marson con grande prezzo del ridicolo, questo spettacolo su una coppia appena giunta al Torino di fine XIX secolo, cerca di adattarsi alla grande città. Questo è quello che vedremo in scena, e il 3 di novembre nello stesso luogo verrà decostruito lo spettacolo che racconta questo fatto realmente accaduto nel 1864. Quindi poi invece al Teatro Palladium domenica 5 novembre andremo per uno spettacolo di Dario Manfredini che si chiama Divine ed è ispirato all'opera di Jean Genet, Nostra Signora dei Fiori, una riflessione sul degrado e sulle sue origini. Teatro Palladium alle ore 18 di domenica 5 di novembre. E poi invece al Teatro di Roma, precisamente in questo caso al Teatro India, andremo a vedere ben due spettacoli firmati da Marco Baliani. Il primo, Rigoletto, la notte della maledizione di e con Marco Baliani, e la nostalgia per la donna amata, la gelosia nei confronti della figlia, la sete di vendetta contro chi minaccia la sua potenza. Rigoletto, che la musica di Verdi ha reso immortale, rivive nella storia di un clown che si esibisce in un piccolo teatro in periferia. Questo è Rigoletto, la notte della maledizione, ma dal 2 questo dal 2 al 4 novembre, ma il 5 di novembre andremo a vedere anche Il vecchio Frollo di Marco Baliani, Un bambino di pasta frolla per un pubblico di ogni età. Questo testo firmato dallo stesso Baliani insieme a Mario Bianchi, spettacolo che ha una storia molto molto lunga, racconta di questo burattino che forse in sé ha anche un po' di Pinocchio e un po' di tanta fiaba moderna e contemporanea. Quindi
il Teatro di Roma questa settimana si dedica a Marco Baliani, e noi andiamo anche avanti perché invece al Teatro Manzoni dal 2 al 19 novembre debutterà Moira, Casa, Famiglia e Spiriti, questo testo che è nato dalla penna di Ottavia Bianchi, che sarà in scena insieme a Giorgio Latini, curano loro anche la regia, lo so, anzi, con altre attrici all'interno dello spettacolo. Di cosa si tratta? È uno spettacolo dei volti comici, una commedia che parla di famiglia, amore, solitudine, ma anche di speranza. Moira vive in un appartamento sottostrato, lo divide con una strana famiglia di fantasmi, tra cui suo defunto padre Alfredo, con cui lei può parlare, ma solo tra le pareti della casa di famiglia. E poi insomma altri personaggi, Mario, l'ufficiale giudiziario si innamora di lei. Chissà però se gli spiriti fanno parte della casa oppure fanno parte della vita di Moira. Questo è quello che andremo a cercare di capire dal 2 al 19 di novembre al Teatro Manzoni. Poi, per ciò che riguarda invece il Teatro dello Spazio, Fata Morgana, una allucinazione dalla folle sensazionale, vita di Nico B e con Margherita Remotti, la regia di John Kellam, e racconta insomma questo one woman show, è un'esplorazione dell'anima di questa artista unica e sottovalutata, questa meglio conosciuta come Nico, la superstar di Andy Warhol, insomma, che ha ispirato la musica underground di tutta la scena dell'avanguardia culturale degli anni 60 e 70. Quindi 4-5 novembre Teatro dello Spazio, questo spettacolo biografico dedicato a questo grande personaggio del Novecento, mentre invece Teatro Fortezza Est, che qui abbiamo citato per il focus di drammaturgia, mi piace citarlo anche per un altro motivo, ovvero sia il patrocinio un po' su questa serie di passeggiate nel quartiere di Torpignattara, che appunto è l'intorno. Mi piace il fatto che il teatro faccia degli eventi fuori dal teatro, insomma di raccordo con la comunità intorno. E il 5 novembre andremo, sempre agli eventi sempre gratuiti, a fare una passeggiata nel quartiere popolare di Torpignattara, passando tra la Marranella, l'aeroporto di Centocelle, e cercando di capire quale Novecento, quale memoria, quale storia passi attraverso questi quartieri. E quindi a partire però certo sempre dal Teatro Fortezza Est. Quindi il sito di Fortezza Est si batte la mattina alle ore 10, ma invito a cercare un modo di prenotare per domenica 5 perché ne vale abbastanza la pena. Poi ancora andiamo al Teatro Spazio 18B per questa leggera di Claudio Massimo Paternò e Caterina Luciani Messinist. Leggera è uno spettacolo che racconta di una mamma morbida, calda, profumata, mamma appunto con cui sempre si vuole stare in uno spazio bianco, spoglio con pochi oggetti. C'è il dramma di una persona che vive in se stessa, nelle sue prigioni fisiche e mentali. Quindi Leggera descrive proprio quella fame di affetti, di comunicazione che manca a tantissime persone. Quindi 3-4 novembre, spazio 18B per Leggera. Ancora andiamo avanti al Teatro Belli, comincia la rassegna di drammaturgia britannica. Come ogni anno andremo a vedere questa settimana dall'1 al 4 di novembre Wild Beyond di Nathan Ellis, regia di Lucilla Lupaioli. Si tratta di una famiglia, due fratelli, fratello e sorella, che nascondono ferite che tutti conosciamo, anche se a intensità diverse, chiaramente madri difficili, figli difficili, fughe, scatti, superamento del confine familiare, tutto quello che sappiamo del nostro modo di stare in famiglia, ma chiaramente visto dalla penna di Nathan Ellis, Wild Beyond, 1-4 novembre al Teatro Belli. Ancora, perché qui non è finita, siamo anche al Teatro Vittoria, dove torna un classico ormai del contemporaneo Novecento di Alessandro Baricco, la regia di Chiara Bonome e Stefano Messina, fino al 5 novembre da questa sera. Novecento nato su una nave pianista, famosa sull'oceano, il film di Tornatore, è un pianista molto particolare che non è mai sceso sulla Terra. L'unica terra che conosce è l'oceano. E questo affascinante racconto sulla musica, sull'infinito, sul senso del finito di Alessandro Baricco lo troveremo a Teatro Vittoria fino al 5 di novembre. Poi in arrivo la 10ª edizione di Battiti al Teatro Furicamillo dal 3 novembre la sede del teatro di contaminazione, frutto di incontro con l'arte circense. Questa settimana andremo a vedere Cabaret il 3 di novembre, uno spettacolo di arte varia, insomma. Mentre invece sabato 4 vedremo la compagnia Duolinda con la Dama Demodé, che unisce il clown, la musica dal vivo, il lancio di coltelli e arti circensi, ovviamente lancio di coltelli non per aria ma quelli del circo, vabbè, insomma ci siamo capiti. Domenica 5 novembre invece, come in un sogno, la compagnia Materia Viva cerca di conservare i sogni, chissà che non ci riesca. Questo per la prima settimana, poi seguiremo anche più avanti questa rassegna. Ancora poi al Teatro Argentina, Gabriele Lavia con Un curioso accidente dal capolavoro di Goldoni, Monsieur Filberto. Gabriele Lavia, insomma, ci porta in questa commedia molto tradotta all'estero, si svolge in Olanda, è un fatto vero, in una città in Olanda, raccontata dall'autore da una persona appunto a Venezia, e sembra inverosimile, ma insomma, Goldoni ci dice che ha cercato di renderlo più credibile e meno possibile, che riguarda la condotta degli esseri umani. Questo è quello che andremo a vedere al Teatro Argentina 31 ottobre fino al 19 novembre, aiuto, no, chiedo scusa, fino al 19 novembre con Gabriele Lavia. Teatro Parioli, un nostro vecchio amico, Ferdinando, il testo di Annibale Ruccello, in scena fino al 5 di novembre, Arturo Cirillo, la regia con anche attore, con altri attori, un capolavoro della drammaturgia dell'autore napoletano, oppure anche delle Cinque Rose di Jennifer, insomma, abbiamo recentemente, la scorsa stagione, visto al Teatro Vascello in una nuova produzione. Siamo nel 1870, in agosto, il regno delle due Sicilie è caduto, la baronessa borbonica Dora Fitzgibbon, per la sorella vesuviana, si è ammalata di disprezzo per il re Sabaudo e per l'Italia piccolo borghese data dalla recente unificazione. Questa è una ferita mai rimarginata per il sud Italia, quella dell'unificazione forzata di cui molti parlano. 1-5 novembre, Ferdinando di Annibale Ruccello, Arturo Cirillo al Teatro Parioli. Poi ancora, perché qui attenzione, mica è finita, andiamo avanti perché abbiamo ancora qualcosa da ricordare, e quel qualcosa da ricordare tutto nelle pieghe del Romano Festival. Al Mattatoio 3-5 novembre per vedere la compagnia Aldes con però insieme Marco Cavalco, Gilberto Rustioni, Simona Generali e Caterina Simonelli presenta Tomorrow's Parties, questo lavoro insieme appunto alla compagnia Force Entertainment, che fa un grande lavoro sulla drammaturgia contemporanea britannica, e questo spettacolo è la fotografia delle speranze e delle paure di un'intera epoca che la compagnia Aldes di Roberto Castello decide di tradurre e riallestire in Italia. Una donna e un uomo giocano ad avanzare ipotesi simili o paradossali sul futuro che attende il genere umano. Il meccanismo scatena un fuoco all'artificio di profonda e anche amara introspezione. Questo è quello che andremo a vedere 3 o 5 novembre al Mattatoio, alla Pelanda, insomma, per capirci, mentre invece 4 o 5 novembre al Teatro Vascello, sempre come Roma Festival, andremo a vedere Igorix Moreno, compagnia fondata da Moreno Solinas e Igor Urzelai Hernando, che si distingue per una proposta coreografica molto sorprendente per divertire, ammaliare, sconvolgere il pubblico, e questa volta cercheranno di sconvolgere il pubblico. Sabato 4 e domenica 5 a Teatro Vascello, alle ore 19 e 17 con Carraseccare, non lo so come si pronuncia, abbiate pazienza, si ispira alle tradizioni carnevalesche pagane della Sardegna e dei Paesi Baschi per indagare i rituali e le tradizioni catarche. Carrasecare, forse c'è un accento, chissà, lo chiederò, cercheremo di capirlo, di approfondire. Mentre invece il debutto forse della settimana, Teatro Vascello sempre, ma dal 31 questa sera fino al 2 di novembre, Vico Quarto Mazzini, cioè Michele Altamura, Gabriele Paolo K, presentano lo spettacolo tratto dal romanzo Premio Strega 2015 di Nicola La Gioia, La Feroce. Il titolo è omonimo ed è la storia di questa nostra società del declino, della società occidentale, mettendo in luce il declino di un microcosmo, ovvero sia una famiglia del sud, si parte con, come detto, omaggio appunto per chi lo avesse letto, da un ritrovamento del corpo di una ragazza, figlia di una famiglia importante di Bari, Clara Salvemini, che era figlia di questo influente costruttore edile, e tutto quello che accade da lì in poi, una serie di avvenimenti scaturiti dalla sua morte, cercando di andare indietro per andare a cercare l'origine degli stessi avvenimenti, ed è uno spaccato molto, molto aperto che ci fornisce un ritratto di questo paese, nella crisi in cui siamo immersi. Ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.